Prendiamo posto che cominciamo. Possiamo cominciare? Aspetta. Bene, diamo la parola al segretario per l'appello, grazie.
Allora, cominciamo con l'appello. Molteni Alcide, Bordoni Eugenio, Simonini Gemma, Marveggio Adriano, Catelini Alda, De Felice Giuseppe, Lorenzini Patrizia, Cristini Giampaolo, Porra Loredana, Tam Marco, Rossi Giovanni, Ambrosi Salvatore, Mele Alberto, Morelli Pierluigi, Schiena Angelo, Racchetti Marco, Del Curto Simone, Catonini Pantaleone, Catelini Cinzia, Giustolisi Alberto, Balducci Luca, Cantoni Loris, Limuti William, Moltoni Gianluigi, Zanesi Carlo, Sava Danilo, Bordoni Giovanni, Rebai Filippo, no, Righi Claudio, Della Cagnoletta Tiziano, Camulpe, Bortolotti Arnaldo, Soppelsa Fludio, Folini Maurizio, Faggi Aldo, Ruttico Milva, Damiano Maurizio, assente, Massera Andrea, assente, Grimaldi Antonio, Munarini Ivan, assente, Tacelli Davide.
Trentatré presenti, possiamo cominciare. Io devo giustificare le assenze del consigliere Folini di Schiena, del consigliere Schiena e del consigliere Tam. Non ho altri assenti. Una comunicazione in due parti. Nell'ultimo consiglio, anche su suggerimento di alcuni consiglieri, abbiamo guardato il triste episodio dell'alluvione in Liguria e quest'oggi siamo a ricordarne un altro altrettanto triste che da poco si è verificata in Sicilia e in Calabria, soprattutto però nella zona di Messina e di Barcellona con ulteriori vittime. Direi che anche questa sera li ricordiamo. E così in questi giorni mi è capitato, e volevo, non per accomunare le cose, però fare un piccolo cenno che credo sia significativo. C'è un dato che mi ha molto impressionato sui morti sui luoghi di lavoro, e ho visto che dai dati dell'osservatorio, proprio che c'è specifico, c'è un sito in internet che si occupa di queste cose. Il 20 di novembre del 2011 sono stati superati i morti sui luoghi di lavoro dell'intero 2010, siamo arrivati a 608 morti contro i 594. Anche questo è un dato che secondo me deve fare quantomeno riflettere, perché se immaginate che 600 morti sono quasi un rione della nostra città, e quindi ripeto, non per accomunare le due cose, però mi è sembrato anche, visto che è un dato che quasi casualmente ho intercettato in questi giorni, premeva e mi piaceva ricordarlo, solo per dirvi che ovviamente, e anche qui è un ovviamente un po', in Lombardia abbiamo il maggior numero di morti per motivi che chiaramente tutti possono anche immaginare, trattandosi della regione forse più industrializzata e che ha maggiori possibilità di lavoro. Vi chiedo quindi un minuto di silenzio per questo. Grazie. Possiamo cominciare. Ricordo solamente, prima di iniziare la discussione dei punti all'ordine del giorno, che per quanto riguarda gli ordini del giorno sono consentiti 10 minuti per il presentatore e 5 minuti per intervento per ogni gruppo, un intervento per gruppo di 5 minuti. Ricordo anche che se la discussione dell'ordine del giorno supera l'ora, il successivo dovrà essere messo in coda all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Quindi l'ordine del giorno, cominciamo con l'ordine del giorno del consigliere Facelli, avente ad oggetto rinuncia al 50% dell'ammontare dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri, destinazione dell'importo corrispondente ad iniziative di sostegno a soggetti che affrontano difficoltà economiche, costituzione di un fondo contributo riscaldamento. La parola al consigliere Tacelli.
Allora, innanzitutto ecco, mi preme sottolineare come nel pensare e proporre quest'ordine del giorno non vi sia stata alcuna intenzione demagogica o di basso populismo, quanto piuttosto una visione idealistica di politica pienamente al servizio dell'uomo. La politica è la più alta forma di carità, scriveva Paolo VI. Io credo che anche in questo consiglio, nel nostro piccolo, si debba cercare di essere testimoni di carità, cercando di leggere i segni dei tempi. I segni dei tempi oggi ci dicono che c'è una crisi economica e finanziaria che si fa di giorno in giorno sempre più acuta, colpendo una fascia sempre più ampia della popolazione. Stando al recente studio condotto dalla Forum Ania Consumatori, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, metà degli italiani riesce appena ad arrivare a fine mese ed il 6,1% ha bisogno di ricorrere ad aiuti e prestiti. Oltre però alla crisi economica, assistiamo anche ad una manifesta crisi della politica, troppo distante dal bene comune perché troppo ripiegato su se stessa, che ci sollecita un rinnovamento etico per il bene dell'Italia. Ma è come oggi la classe politica è tanto poco apprezzata e stimata dalla maggioranza degli italiani. Io credo che proprio da questo quadro a tinte fosche deve nascere il desiderio di essere testimoni di speranza ed attenzione verso il prossimo, attraverso gesti concreti, o se vogliamo di amore, verso chi si trova in oggettive e magari anche solo temporanee condizioni di difficoltà economica. Quello che si suggerisce non è quindi, come dicevo, un atto di demagogia, ma data la situazione straordinaria, un gesto concreto e straordinario consistente nella costituzione di un fondo contributo riscaldamento, da destinare ai nuclei familiari economicamente e socialmente più deboli per la presenza di anziani, invalidi e minori, per la copertura delle spese documentate di riscaldamento, che a Sondrio rappresenta certamente un bene primario. Tenuto conto che per l'anno 2011, se i dati che ho a disposizione sono corretti, la spesa preventivata per la copertura dell'indennità dei gettoni di presenza aspettante consigliere è stata fissata in 28.000 euro, si può ipotizzare la costituzione di un fondo pari nel 2012 a circa 14.000 euro, corrispondente al 50% dei compensi. Le modalità concrete di gestione del fondo dovranno poi essere ovviamente concordate e definite in seno alla competente commissione, che dovrà essere abile ad architettare una struttura agile allo scopo di ridurre al minimo gli oneri gestionali, fissando altresì equi criteri di ripartizione, per cui potrà tenersi in debito conto, ad esempio, la composizione del nucleo, la sussistenza di un legame territoriale col comune di Sondrio, dimostrato da un periodo di residenza, ad esempio, minimo nel comune, oppure escludendo coloro che già beneficiano di sostegni o sussidi di natura economica. Se ipotizziamo di fissare un tetto massimo all'erogazione in 300-400 euro, al netto delle spese gestionali, andremo a garantire la copertura delle spese di riscaldamento ad almeno 30-40 famiglie, che a mio avviso non è poco. Comprendo che ciascuno di noi potrebbe eccepire che i compensi riscossi, che sono certamente legittimi ed equi, già li destina ad interventi che ritiene più utili o comunque opportuni. Però sono altresì convinto che la condivisione di un progetto di destinazione comune concreto, come quello proposto, dimostrerebbe la particolare sensibilità ed attenzione del Consiglio tutto verso le fasce più deboli dei nostri concittadini, in un momento tanto delicato come quello attuale. Non escludo peraltro che rispetto a tale proposta possano essere eccepite difficoltà di natura burocratico formale che probabilmente non conosco. Così come sono consapevole che perché questa proposta possa diventare efficace sia necessaria la piena condivisione da parte di tutti i signori consiglieri, non potendosi certo imporre di rinunciare ad un diritto garantito dalla legge. Quello che si chiede oggi, in ultima analisi, è quindi di andare oltre al diritto ed eventuali formalismi per giungere al cuore dell'uomo, rinunciando del proprio per andare incontro ai bisognosi.
Grazie, ha chiesto la parola il sindaco.
Credo che sia anche irrituale che il sindaco intervenga subito, da subito, in un dibattito di questo genere. Intanto io credo che sia doveroso segnalare che questo approccio e questa discussione che si sta facendo sui costi della politica ha rischiato e rischia, e secondo me anche in questa proposta rischia, di confondere situazioni assolutamente diverse. I costi della politica e l'impegno che la politica impone o che in ogni caso si sceglie di mettere a disposizione, nella stragrande maggioranza dei casi, faccio i vari livelli, c'è effettivamente un compenso, e mi pare che il dibattito sia attorno a compensi e privilegi che alcuni ruoli della politica certamente sono incomprensibili. Credo invece, e noi, il Consiglio Comunale di Sondrio ne è espressione alta, interpreta da sempre, per quello che conosco, ma anche le ultime esperienze che abbiamo vissuto insieme in questo Consiglio Comunale, esprime al meglio i valori che sono quelli che in realtà mancano o che indeboliscono, semmai, la questione della remunerazione della politica. Sono troppi i soldi se questi non vedono dietro un impegno, una dedizione e un sostegno ai valori che questo impegno pubblico comporta. Io ritengo che i consiglieri comunali di Sondrio, tutti, e la Giunta abbiano scelto da tempo, ma in una tradizione tipica di tutte le amministrazioni comunali, una scelta coerente, di rispetto di certi valori e anche di un'attenzione. Lei richiama nel suo ordine del giorno la necessità dell'attenzione. Le modalità dei lavori che avvengono in questa esperienza amministrativa hanno, nell'attenzione verso le tematiche che vengono affrontate, un elemento forte, indubbio. La questione poi che lei richiama sulla sobrietà, credo che sia una delle caratteristiche di tantissimi enti locali, e noi in particolare, di aver scelto, e ricordo con piacere, immagino che anche voi ricordiate con piacere, quel consiglio comunale in cui abbiamo affrontato di fatto tematiche simili a queste, in cui è emersa veramente la passione civica e soprattutto la passione verso il proprio comune, tant'è che si erano create addirittura divergenze di appartenenze politiche a favore invece di un'appartenenza al progetto amministrativo. E quindi bisogna essere più realisti del re nel dire che non c'è nessun compenso, almeno per i consiglieri comunali, ma c'è un'indennità, e ricordarla ad alta voce che questa è di 19 euro divise per le 5 ore che uno si appoggia normalmente, 19 euro lorde, che ciascuno poi rischia in alcuni casi di vedere alzato addirittura nel momento in cui le incassa il proprio indice di tasse da pagare. Il fatto che 19 euro diviso normalmente alle 5 ore di consiglio comunale, fate voi la divisione, credo che questo sia veramente uno dei segnali positivi e non da cancellare attraverso la proposta che lei ha fatto. La questione poi nel merito della costituzione di un fondo. Esistono già due capitoli del sostegno all'affitto e al sostegno del riscaldamento che ammontano a 200.000 euro, certo, il che vuol dire, non vuol dire che se ne possono aggiungere altre 20.000, ma il Comune di Sondrio, in questo senso di attenzione che lei ha posto dicendo dobbiamo stare attenti tutti insieme a alcune problematiche, c'è e già, non è una novità la proposta, ma è attuativa da sempre. Quindi io credo che per il rispetto che porto ai consiglieri comunali, per quello che ho voluto intervenire e dire che nessuno si deve sentire assolutamente in imbarazzo o pensare di essere interpretato come quello che vuoi difendere una situazione di casta nel momento in cui difende, se difendere è il caso di usare questo termine, i 19 euro di impegno che abitualmente fa. E ricordo che accanto a questo non solo un impegno di appoggiare il sedere sulla sedia, ma c'è dietro tutto un lavoro di impegno vero, apprezzabile e apprezzato da tutti i cittadini. Confondere, a mio parere, che noi si faccia parte, i consiglieri comunali facciano parte di quella casta famosa che è indegna di questa nazione, non mi sento assolutamente, anzi vorrei che venisse affermato con forza il contrario. Poi la questione, se ogni singolo cittadino, ma se ogni singolo consigliere ritiene poi che quell'indennizzo che riceve lo voglia destinare per suoi scopi personali, a tutte le indicazioni, credo che ciascuno di voi potrà portare esperienze personali tese a confermare o a segnalare questo tipo di scelta. Quindi io mi sento in dovere, in diritto di sostenere opposizione diversa rispetto a quella che lei ha presentato in questo consiglio comunale, di sostenere quei consiglieri comunali che liberamente faranno una scelta in questa direzione. Grazie.
Grazie. Consigliere Catomini.
Grazie Presidente. Consigliere Tacelli, a mio parere la proposta contenuta nel suo ordine del giorno mi sembra invece strumentale ed ideologica, e probabilmente magari di conseguenza potrebbe essere anche interessata, perché la stampa sicuramente domani sarà a titoli cubitali su questa questione. Oltretutto anche il metodo seguito dal consigliere nel far giungere una proposta così delicata tra gli ordini del giorno di questa sera non mi sembra adeguato. Quantomeno quest'ordine del giorno necessitava di un confronto preventivo tra capigruppo. Se così si fosse operato non si sarebbe arrivati a quest'ordine del giorno siffatto e sottoscritto in totale solitudine da lei stesso. Premetto inoltre che l'esiguità del valore in moneta del gettone presenza ha valenza puramente simbolica. Ciò non toglie che seppure vi fossero iniziative condivise di tagliare o meglio annullare il gettone di presenza, l'equivalente in denaro dovrebbe assolutamente restare a disposizione delle casse comunali senza creare caselle specifiche parallele di destinazione. Vi è già la commissione preposta a far capo a queste esigenze e i relativi uffici. Il denaro è dei cittadini tutti e indirizzarlo preventivamente verso questo o quello è cosa non equa, quindi discriminatoria e non condivisa da tutti nella destinazione. Partendo da una visione laica del bisogno, io, senza dover dar conto ad alcuno, potrei avere indirizzi più vicini al mio modo di pensare, il bisogno e i diritti di tutti. In estrema sintesi, quest'ordine del giorno, così costruito, non potrebbe essere suscettibile di una sola interpretazione, questo è il suo limite. Non potremmo condividere in maniera univoca gli intenti e la destinazione di questa iniziativa, perché menzionando solo alcune categorie di possibili beneficiati, potrebbero restarne fuori altri. Tra le altre cose evidenzio come il consigliere Tacelli sia stato carente nell'indagine. Il fondo di contributo riscaldamento già esiste tra le numerose voci contenute nel pacchetto assistenziale dell'assessorato competente, quindi già atteso dagli uffici preposti. Tacelli, nel tener conto che l'esercizio dei nostri compiti deve essere improntato a parametri quali quelli indicati nell'ordine del giorno, al tenuto conto che dice che la politica esercizio di carità ed amore per la giustizia fa esercizio di retorica. Rammentando nel tenuto conto questa impronta virtuosa, egli sembra quasi rivolgerci un monito. Un ricordati che, se sei così, non puoi che dar consenso a questa iniziativa. Siamo di fronte ad un atteggiamento, e me lo consenta, di quasi un Savonarola. Se tutti noi dovessimo giustificare come svolgiamo la nostra attività di consiglieri, usando il parametro del quanto devolviamo in beneficenza delle nostre ridicole entrate, sarebbe pura esibizione di presunzione e vanità di se stessi, sconfinando inevitabilmente nell'esibizione di pubbliche virtù. Mi permetta di dire che questo non è un comportamento cristiano. A mio avviso l'unica cosa che deve emergere pubblicamente è l'onestà del nostro operato. Grazie.
Grazie. Consigliere Bortolotti.
Grazie Presidente. Innanzitutto un grazie al Sindaco che ha già sottolineato alcuni passaggi che avrei voluto toccare con un fondo che già esiste e quindi è stato anche ribadito in seconda battuta dall'amico Pantaleone, o no? Io toccherò due argomenti. Parto subito dicendo che sbarazzerò subito il campo dicendo no a quanto proposto dal consigliere Tacelli, sottolineando che pur riconoscendone il valore solidale che proviene dalla persona, la ritengo una sparata che ha un po' un sapore ad persona. In questo consesso consigliare molte persone dedicano tempo, danaro, presenze in ambiti sociali e di disagio in silenzio, credendo nella forza del dare in silenzio. Non faccio nomi perché ce ne sono tantissimi, questo qua è un dato positivo per il Consiglio Comunale di Sondrio. Ognuno di noi, se vorrà, democraticamente può partecipare ad iniziative che ritiene più vicino al suo modo di pensare ed operare e porsi davanti a situazioni di degrado e sofferenza. Io ad esempio, e le mie scelte le ho già fatte. Quanto a lanciare segnali positivi di attenzione, speranza e sobrietà, questo Consiglio Comunale ne ha già dati parecchi, sia in passato che anche oggi, attraverso i suoi consiglieri. Basta documentarsi. Io sto sempre attendendo segnali invece concreti dall'alto, mi perdoni signor Sindaco, dal Parlamento, dalla Presidenza della Repubblica, dalle Regioni, potrei continuare, è un elenco lunghissimo, sul valore della solidarietà. Con gli anziani, i disabili, i disagiati conviviamo giornalmente con interventi silenziosi ma concreti. Semmai, se ce ne fosse bisogno, il tema proposto, discutiamolo a tutto campo con dati concreti e reali. Grazie.
Grazie. Consigliere Grimaldi.
Grazie Presidente. Anch'io volevo intervenire su questo tema che ci ha lasciato un po' tutti perplessi, obiettivamente, adesso senza entrare nella valutazione del consigliere Tacelli che è appena arrivato e quindi io non vorrei essere ingeneroso nei confronti di un collega che ha iniziato questa avventura in consiglio comunale. Però da un certo punto di vista la prima cosa che mi è venuta in mente è dire: perché il 50%? Facciamo il 100% a questo punto, visto che nessuno di noi vive del consiglio comunale, la proposta poteva essere anche quella. Però io mi riallaccio un po' a quello che diceva anche il sindaco prima. sembra che in questo momento tutti coloro che sono amministratori debbano vivere una sorta di senso di colpevolezza per il fatto di essere degli amministratori, al di fuori del fatto di che tipo di amministratori siano e che quali ruoli di responsabilità abbiano. Sostanzialmente dire sì a questo ordine del giorno non è che stravolgiamo niente, come dire no obiettivamente. E visto che penso tutti siamo d'accordo nel ritenere che questa sia una proposta che non va a incidere su quella che è, per quello che riguarda il nostro Consiglio Comunale, la morale o i valori che noi esprimiamo tutte le volte che ci riuniamo, tutte le volte che ci impegniamo, e magari proviamo a capire qual era il vero significato della proposta del consigliere Tacelli, invitandolo, però questo lo faccio a titolo personale, se voi siete d'accordo, magari a ritirare questo ordine del giorno questa sera e magari a ridiscuterne in un altro momento, in qualche commissione, per vedere di trovare un accordo affinché anche questo Consiglio Comunale, se si vuole, possa dare un segnale in questo senso. Perché se no altrimenti obiettivamente io rilancerei 100%, non 50%, perché 50% cosa vuol dire? Col 50% diventiamo ricchi, col 50%, no. E poi aggiungerei a dire, allora anche la Giunta, perché sono i consiglieri? Allora se chiediamo, mi sembra, veniva fuori 13.000 euro, 50% dei gettoni, tale pari la Giunta lo dedica per raddoppiare questa cosa, allora sono di più, possiamo dedicarlo di più, eccetera. Quindi se possiamo, e io faccio questa proposta al consigliere Tacelli, per evitare anche di andare avanti, ritirarlo a questo ordine del giorno e magari parlarne. E l'invito che su questi ordini del giorno magari ci si senta un po' di più potrebbe essere una cosa. Poi non ho fatto dichiarazione, non so, io sinceramente faccio questa proposta perché mi sento in questo momento di poter... Grazie Presidente.
Grazie. Consigliere Mele.
Ma, consigliere Tacelli, il tema che lei ha posto mi pone in forte imbarazzo, così come credo ponga in imbarazzo i miei colleghi. Vero è che lei ha escluso ogni forma di demagogia nel suo ordine del giorno, ma a noi appare comunque un'iniziativa di poco rispetto del consesso nel quale lei si è appena calato. Sicuramente un preventivo confronto con i capigruppo avrebbe evitato questa antipatica discussione. Ognuno di noi crede di avere la sensibilità necessaria verso i più bisognosi e nell'anonimato che queste iniziative richiedono fa la sua parte davanti alla coscienza o a Dio se preferisce. Noi le auguriamo un percorso nel Consiglio Comunale sereno e positivo. Grazie.
Consigliere Sava.
Grazie Presidente. Ma questo ordine del giorno presentato dal neo consigliere Tacelli presenta un aspetto che indubbiamente è condivisibile, e cioè per me è condivisibile, ma penso anche per molti di tutti noi, cioè che la politica è esercizio di carità, per altri può essere esercizio di qualche altra virtù. È comunque indubbio che non può essere condiviso l'altro giudizio che è contenuto nell'ordine del giorno, per cui questo sarebbe una modalità per in qualche modo fare il mea culpa del fatto che apparteniamo ad una casta, perché io non mi sento di appartenere a nessuna casta. Mi sembra che l'esercizio della carità venga svolta adeguatamente, o comunque l'impegno è assolutamente alto da parte di ogni consigliere comunale di questo consesso. Mi sembra che il compito dei consiglieri comunali e della Giunta, di tutti quelli che qui siedono, sia quello di indirizzare bene le risorse dell'ente verso i bisogni della popolazione. In questo risiede l'esercizio della carità. Il gettone di presenza è una questione molto simbolica e su questo mi sento di condividere in toto le argomentazioni che ha svolto il sindaco. proprio perché bisogna evitare di cadere in concezioni che possono apparire sicuramente sposabili e che invece di fatto non rispettano quello che è il ruolo dei consiglieri, che è più quello di impegnarsi nel destinare le risorse dell'ente verso i bisogni della popolazione, come dicevo poc'anzi, ma non certamente è quello di fare degli incassi personali, perché l'impegno che ci mettiamo tutti qua dentro va oltre il gettone di presenza, molto oltre, ed è un gettone di presenza, anche perché non si può imporre a nessuno di svolgere un ruolo di questo tipo al di là di quelle che sono le normative previste che lo prevedono. Per cui che poi ognuno destini questo gettone con le modalità che meglio ritiene, mi sembra lasciato alla libertà di ciascuno, che debba essere lasciato alla libertà di ciascuno, e ognuno lo esercita nella sua libertà sicuramente. Ma che venga istituzionalizzato, che il gettone di presenza venga assorbito insieme alle altre risorse dell'ente, e che quindi questo sia una sorta di mea culpa che i consiglieri dettano in questa fase storica, mi sembra veramente non rispettoso, mi permetto di usare questo termine, dell'impegno che tutti quanti mettiamo, del ruolo che tutti quanti abbiamo. Se avesse partecipato ai dibattiti che si sono susseguiti sui principali provvedimenti amministrativi, anche solo in questo mandato, si sarebbe accorto che l'impegno che abbiamo profuso tutti quanti non aveva niente a che vedere col gettone di presenza. Aveva a che vedere con una passione civica che tutti noi abbiamo, io dico tutti noi dal primo all'ultimo, che può avere le più disparate motivazioni, chi lo vede nell'esercizio della carità in senso cristiano, chi lo vede nell'esercizio di altro virtù, di altro valore, ma non vorrei che con questo ordine del giorno si confondesse l'impegno di questo consiglio e di tutti i consiglieri con un mea culpa associato a un cattivo costume di una certa politica italiana, che io qui non rintraccio e che io qui non voglio, con un voto favorevole a questo ordine del giorno, assecondare. Per cui questa è la mia posizione, ovviamente è un tema su cui ogni mio consigliere può anche, mio collega consigliere di gruppo può anche esprimersi in modo diverso, ma io penso che questo ordine del giorno così posto su questo tema non possa essere accolto, lo dico in modo chiaro, senza nessuna vena assolutamente polemica, ma con un ragionamento mi sembra pacato e che, ripeto, condivido in toto quanto ad argomentazioni quelle del sindaco.
Grazie. Consigliere Della Cagnoletta, solo per dichiarazione di voto, in caso di voto contrario rispetto al suo gruppo, perché il tempo del consigliere Sava è scaduto da un minuto. Grazie.
Mi scusi, io voto in dissenso al mio capogruppo perché comprendo la motivazione di Tacelli. Non rinuncio molto, perché ho partecipato molto poco, e tant'è vero che prendo 15 euro, per cui non è la mia rinuncia, ma capisco quello che lui voleva dire. Tante gocce riempiono il secchio, e secondo me lui ha inteso dire, indipendentemente poi che intenda rinunciare all'ordine del giorno e rimetterlo, ho capito quello che voleva dire. Per me va bene, se qualora venisse approvato io voto a favore. La ringrazio moltissimo.
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Faggi.
Brevissimo, anch'io nella valutazione della proposta mi trovo contrario. Contrario perché, non certamente per lo spirito di fondo che penso che abbia suggerito il neoconsigliere, la proposta, ma perché è una specie di giustificazione ritardata di un esercizio che dovrebbe comportare nel quello che si pensa ultimamente dalla casta chissà quali guadagni. Dobbiamo togliere il dubbio che fare consiglieri comunali, esercitare la funzione di consiglieri o fare politica sia di per sé stesso un atto da malandrini. La politica è cosa alta, basta solo interpretarla in maniera onesta. Qui penso che Sondrio, ma come tante altre città, non autocelebriamo, tante altre città, tante altre situazioni locali, ci sono la quasi totalità dei consiglieri che si impegnano attraverso una passione, esercitando, impegnandosi, studiando le proprie dichiarazioni e non debbono assolutamente giustificarsi così all'esterno, rinunciando oltretutto a questa formula della metà, che quando si tratta di 15 euro diventa carità e diventa indice di insicurezza e di fragilità. Oltretutto, tecnicamente, mi spiace tacere, ma l'idea che si faccia un fondo, uno di noi può prendere o rinunciare, non ci sono altre vie. Nel momento in cui rinuncia l'amministrazione che destina, non possiamo noi cominciare e poi non ingigantiamo l'azione. La carità, l'aiuto agli altri va fatto in silenzio, la prima dote e non è l'entità, la prima dote è il silenzio. Uno faccia, qui c'è gente, non sa, di alcuni sappiamo cosa fanno, di alcuni non sappiamo, ma siamo notizie che fanno e non importa. Fanno, non c'è bisogno e non è neanche giusto tacergli che il suo intervento assolutamente innocente ma suoni quasi a nuovo indirizzo a una sgridata, a gente che fa della carità, che fa dell'aiuto, che fa del volontariato da decenni e non ha bisogno di ricevere immeritatamente una lezione. Io penso che le parole del sindaco, e poi ho visto che è stato il più moderato nell'intervento e quello che ha fatto giustamente il cappello politico, si è esposto in una situazione che era anche delicata, perché sembra che da una parte siedano dei cattivi, ingenerosi, e dall'altra ci sia invece persone che vivono di carità e vivono nell'esercitarla. Io esprimo voto assolutamente contrario a questa proposta per i motivi che ho detto e chiuderei con una speranza che ognuno di noi faccia ben altro che la rinuncia cora un popolo di 7,5 euro per seduta, faccia ben altro che andare sui giornali perché ha acceso o ha contribuito ad accendere 30 riscaldamenti, faccia secondo coscienza ben altro. Grazie.
Grazie. Nessun altro? No, l'ho spento io. Ho anche questo potere. Allora, consigliere Pacelli.
Ah, dopo questo massacro, comunque va bene, esperienza. Allora, innanzitutto io mi scuso se ho offeso la sensibilità di qualcuno, perché non era assolutamente mia intenzione né giudicare singolarmente né il consiglio nella sua interezza, nel senso che a me sembrava un'idea interessante anche rispetto alla città, non perché come consiglio che unitamente decide di rinunciare a qualcosa per destinare a qualcuno, non aveva nessuna intenzione veramente di natura demagogica e nient'altro, questo lo posso assicurare. Sono assolutamente convinto che il compenso sia assolutamente legittimo ed equo, come ho detto. Nessuno, penso che anche esternamente, possa ritenere il compenso del consigliere come un privilegio, perché tutti sanno che comunque i consiglieri hanno una cifra estremamente esigua che va poi a non compensa neppure giustamente le ore che ciascuno di noi dedica a questa attività. Però ecco, mi pareva un'idea interessante il dire: se noi mettiamo tutti insieme si riesce a costituire un fondo che chi lo riceve, insomma, di chi riceve questa cosa, dice: vedi, il consiglio, comunque la città, ha dimostrato una particolare sensibilità. Mi sembrava un'idea interessante da questo punto di vista. Ovviamente non ha senso continuare nel mantenere efficace questa proposta, perché non ha più senso, e quindi ovviamente la ritiro. Poi, se si vorrà riparlare, se ne potrà fare. Qualora non venisse ritenuto utile, nulla osta che questo non possa non più avvenire, ecco, tutto qua.
Grazie, quindi consideriamo ritirato l'ordine del giorno, e da regolamento è possibile farlo in qualsiasi momento prima della votazione. Passiamo per cui all'altro ordine del giorno, riguardante il riconoscimento dello status di territorio interamente montano della provincia di Sondrio. La parola al consigliere Bortolotti.
Grazie Presidente. Io do per scontato che i colleghi consiglieri abbiano letto quanto l'ordine del giorno propone, e allora voglio solamente toccare alcuni punti così a ruota libera. Inizio col dire che in una nazione come la nostra, che privilegia i privilegiati, parlare e richiedere lo status di territorio interamente montano alla provincia di Sondrio può sembrare magari strano, ma così non è. Viviamo in un territorio aspro, dove la montagna impone suo malgrado sacrifici che la pianura non ha. Che poi il nostro territorio, confini con stati esteri e regioni a statuto speciale, è un altro dato di fatto che deve far riflettere. Non perché chiediamo privilegi, i valtellinesi, i valchiavennaschi non ne hanno mai chiesti di privilegi, ma solo per sottolineare come la provincia di Sondrio abbia dato a livello di uomini e vite umane tanto per l'unità d'Italia. Apro una parentesi, me la suggeriva il mio amico Loris, dice: la provincia di Sondrio compie 200 anni contro i 150 dell'unità d'Italia. Oggi vorrebbero scipparci la possibilità di avere una provincia, intesa come ente, a diretto contatto con la popolazione che qui vive e lavora, senza dover sobbarcarsi dure trasferte in quel di Milano per difendere situazioni che guardano alla montagna, al territorio, alla vita dei suoi abitanti, che dovrebbero già esserci riconosciute, ma così non è. Si parla di soppressione di enti intermedi. Io dico che una dimenticanza sicuramente c'è stata, perché abbiamo, basta andare su internet a vedere, un sacco di comunità montane che operano sotto il livello del mare e le chiamano comunità montane, dimenticando in rapporto al territorio Trentino Alto Adige che la guerra del 15-18 è ferma ad un secolo fa, che le barriere e gli steccati di allora sono caduti, ma guarda caso i privilegi no. Potremmo continuare in una elencazione che abbraccia la Val d'Aosta, la Sicilia e altre regioni italiane. Noi chiediamo solo di essere italiani lombardi, non perché mandiamo i nostri figli al servizio militare, e questa è una frase che diceva il compianto ministro valtellinese Ezio Vanoni, ma perché questo territorio l'abbiamo difeso con i denti, scrivendo pagine di storia intrise di sangue. Basta con le retoriche qualunquiste che umiliano amministratori seri che danno il massimo impegno per i propri cittadini. E mi permetta, signor Sindaco, Sondrio compreso, chiediamo con questo ordine del giorno che venga, almeno in parte, colmato quello squilibrio che guarda solo alle aree forti della pianura. E con questo spirito di servizio vi chiediamo un concreto sostegno a quanto presentato. Grazie.
Grazie. Consigliere Cantoni.
Grazie Presidente. Gentili consiglieri, riconoscimento dello status di territorio interamente montano della provincia di Sondrio
è assolutamente in linea con il mandato dato al sindaco nel Consiglio straordinario di settembre. Rammento che il mandato dato prevede la cooperazione del nostro comune con tutte le forze politiche ed enti provinciali senza colori né visioni politiche preconcette, per trovare una posizione condivisa atta alla semplificazione e ottimizzazione dei servizi. Il mandato alla politica deve comunque partire dal concetto territoriale che in Lombardia è unico e che vede due sole province oltre alla nostra e a quella a statuto speciale che possono vantare le nostre caratteristiche morfologiche. Rammentiamo l'articolo 44 della Costituzione che chiude con la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Però a questo punto riparto con un punto che mi è particolarmente caro e che da 6 mesi sto cercando di invocare in ogni dove. Il concetto di cooperazione di progetti comuni, perché uniti possiamo vincere anche le sfide più grandi. Mi piacerebbe si sorpassasse la logica di scontro partitico per aprire un dialogo politico a questo, e questo ordine del giorno ne è la prova più evidente. Quest'ordine del giorno lo conosciamo bene in quanto presentato identico nel Consiglio provinciale. Condivisa da tutti con la richiesta di alcune piccole migliorie da parte della minoranza, la bassa politica ha rigettato l'integrazione, a mio parere, migliorative. Passata con i voti di maggioranza e l'astensione della minoranza, è stata portata pari pari in Regione Lombardia da un rappresentante dell'opposizione in provincia e respinta la stessa maggioranza che lo ha presentato e votato in provincia. Adesso la stessa maggioranza che ha rigettato quest'ordine del giorno in Regione lo ripropone a questa sera in Consiglio. Fermiamoci veramente dinanzi al becerismo della politica e mandiamo avanti convinto quest'ordine del giorno. Chi come me è convinto della bontà del concetto espresso e per tutti quel coloro che hanno dei dubbi sui particolari, per innalzare finalmente il concetto della politica vera, quella volta la cooperazione al bene del cittadino, senza avere sempre dei distinguo che paralizzano qualsiasi tipo di dialogo tra le parti. Cominciamo da qui la politica nuova che la gente ci chiede e prendiamoci carico di portarla avanti con la convinzione della nostra onestà intellettuale. Grazie.
Grazie. Altri? Consigliere Tacelli.
Innanzitutto non posso che manifestare una certa perplessità rispetto al disegno di legge costituzionale dell'8 settembre 2011 finalizzato alla soppressione degli enti intermedi ed in particolare delle province. È difatti evidente come le province, e non solo quella di Sondrio ma tutte le province, siano espressione delle peculiarità storiche dei territori e per questo andrebbero salvaguardate. Per la riduzione dei costi, perché questo è l'obiettivo ultimo del disegno di legge costituzionale, andrebbero piuttosto riorganizzate le funzioni amministrative intorno alle istituzioni centrali, colpendo reali inefficienze superando enti e strutture ridondanti a livello nazionale, regionale ed anche sovracomunale, che non hanno una legittimazione democratica. Basti pensare che in Valtellina ci sono 4 comunità montane le cui funzioni potrebbero benissimo essere espletate dall'amministrazione provinciale. In ogni modo credo che in verità nessuna forza politica presente in Parlamento, al di là di tanti proclami, voglia veramente abolire le province. Non siamo riusciti ad eliminare i piccoli comuni, figuriamoci gli enti provinciali. Basti pensare che sebbene la loro soppressione fosse già nei programmi di alcune forze politiche, negli ultimi anni non solo non sono state diminuite, ma addirittura ne sono state create di nuove dei numeri insignificanti. Ad esempio la provincia di Ogliastra con 58.000 abitanti. Peraltro, lo stesso neonominato Presidente del Consiglio ha recentemente parlato di riordino delle province con legge ordinaria, il che ovviamente esclude una loro soppressione. Comunque, riguardo all'argomento dell'ordine del giorno, credo che la richiesta sia più che legittima, stante il fatto che si chieda alla Regione di prendere atto di un dato di fatto, e cioè che la provincia di Sondrio è territorio interamente montano. È chiaro che il fine è quello di poter ottenere una maggiore autonomia decisionale nella gestione del proprio territorio, tenuto conto delle sue tipicità. Se la richiesta fosse funzionale esclusivamente a chiedere privilegi, ritengo che la proposta andrebbe rigettata. Occorre infatti, a mio avviso, non estendere i privilegi già riconosciuti ad altre istituzioni, quanto piuttosto eliminare ogni forma di privilegio. Credo però che la proposta debba essere letta nell'ottica di una sana sussidiarietà, rivendicata a fronte di un centralismo che troppo spesso non sa cogliere le specificità locali. Da questo punto di vista ritengo che la richiesta vada accolta e sostenuta, sebbene analogo emendamento sia già stato respinto dal Consiglio regionale, anche se per ragioni esclusivamente di natura politica.
Grazie.
Vi do solo avviso che mi è stato consegnato un ordine del giorno che ha, diciamo, sullo stesso argomento, mantenimento della provincia di Sondrio, a firma, quelli che leggo, Zanisi, Caterini Alda, Limuti, Mele, credo, e non riesco a leggere altri, ma credo siano esponenti di maggioranza, che io vi faccio distribuire, in modo tale che a termini di regolamento di questo ordine del giorno dovremmo votarne l'ammissibilità e poi va in coda agli argomenti di questa sera e ci saranno due interventi, uno a favore e uno contro, e poi verrà votato. Aveva chiesto la parola il consigliere Righi.
Grazie, grazie Presidente. Allora, quest'ordine del giorno fa seguito, è l'ordine del giorno che è stato votato recentemente in Consiglio provinciale, legato anche a un Consiglio provinciale straordinario richiesto dal centro-sinistra. L'ordine del giorno ha una sua valenza legata chiaramente alla legge dell'8 settembre 2011 riguardante la soppressione degli enti intermedi, con la quale evidentemente si vuole un po' riorganizzare quella che è la struttura amministrativa territoriale. Ora, al di là di tutte quelle che sono state le vicissitudini degli ultimi tempi che hanno coinvolto il precedente governo e non sappiamo ancora cosa succederà con quello attuale, ma è evidente che nel dibattito politico che è scaturito negli ultimi anni per quanto riguarda la funzionalità territoriale degli enti locali, questo è stato un primo passo, un passo molto importante. Il fatto stesso poi che, sempre nello stesso disegno di legge, si passi in funzione di una legge regionale attraverso un consiglio delle autonomie locali rafforza ulteriormente le identità locali. Perché si è trasmesso questo ordine del giorno e lo si trasmette a tutti i consigli comunali della provincia? Per ottenere una condivisione territoriale, per poi chiedere successivamente in regione lo status di provincia interamente montana. È evidente che poi su questo dibattito si è innestato successivamente un ulteriore dibattito rispetto a quello che potrebbe essere un'ulteriore visione, frammentazione da parte della Regione Lombardia, sotto anche alcuni input di vari esponenti politici, con una divisione ulteriore del territorio lombardo nelle quattro macrozone metropolitana, della pianura, pedemontana e montana. Però questo esula dal discorso stretto legato all'ordine del giorno in esame. Con questo ordine del giorno si vuole rafforzare essenzialmente la richiesta che è partita dal Consiglio provinciale e condividerla territorialmente con tutti i comuni. Grazie.
Grazie. Consigliere Mele.
C'è un punto nell'ordine del giorno in discussione che a nostro giudizio contiene l'omnia per una condivisione del documento, ed è laddove recita che è in atto un profondo mutamento legislativo dell'assetto istituzionale del Paese. È evidente che siamo in una situazione di grave difficoltà e che il Parlamento dovrà prendere misure atte a frenare la caduta dell'intero assetto istituzionale del Paese. Misure che saranno prevalentemente di natura economica, ma anche di riorganizzazione delle istituzioni e che andranno ad incidere profondamente sulla vita quotidiana degli italiani. Le cause sono conosciute e sono quelle che coinvolgono in una crisi profonda di sistema l'intero mondo occidentale. Questa premessa era d'obbligo per poter entrare nel nucleo del documento che stiamo discutendo. Perché chiediamo che la provincia di Sondrio venga riconosciuta territorio interamente montano? E cosa comporta questo riconoscimento? Il documento parte dalla decisione governativa di approntare un'apposita legge di modifica alla Costituzione che porterà alla totale abolizione delle province. Iniziativa discutibile, che ha in sé aspetti positivi, ma che pone argomentazioni anche opposte, laddove ci si trova in territori con specificità particolari come il nostro. Abbiamo già detto che non condividiamo l'abolizione della nostra provincia, per una serie di motivi già rappresentati nel Consiglio Comunale Straordinario del 16 settembre scorso. In quell'occasione fummo molto chiari sul valore rappresentativo che assegnavamo ad un'istituzione democraticamente eletta dai cittadini, quale è quella della provincia, e sul ruolo di coordinamento del territorio che essa esprime. Al contrario, ci esprimemmo favorevolmente sull'ipotesi dell'abolizione delle comunità montane e ritenevamo fosse il tempo per un riassetto delle funzioni del BIM. Comunità montane che, non essendo rappresentanza democraticamente eletta dai cittadini, hanno finito per divenire una forma autoreferenziale dei partiti. Per cui noi esterniamo il timore che i cambiamenti istituzionali in atto potrebbero ridurre il nostro territorio ad una periferia metropolitana, lontana dalle sedi istituzionali e senza che in esse vi sia la rappresentanza dei nostri rappresentanti. Può accadere. Noi abbiamo giustificato timore che nei giorni, forse nei mesi che seguiranno, se non ci muoveremo per tempo e porremo in essere le opportunità che la legge ci assegna, potremmo rischiare arretramento culturale, economico ed assistenziale. Ne sono testimonianza i tagli già in corso. L'articolo 44 della Costituzione, ultimo comma, recita: la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Ecco, la tanto discussa Costituzione italiana già nel dicembre del lontano anno 47 offriva con apposito articolo costituzionale la possibilità di emettere leggi speciali a favore dei territori montani, opportunità che a nostro giudizio negli anni passati sono state in gran parte disattese. Quali provvedimenti adottare ora spetterà alle istituzioni locali assumerne le decisioni. Confidiamo che la grave situazione di crisi del Paese possa portare alle giuste decisioni, ma prima di ciò occorrerà definire una volta per tutte giuridicamente i confini normativi di un territorio montano. La Regione può averne le competenze, ed ecco il motivo per cui oggi inoltriamo questa richiesta, che chiede specificamente alla Regione Lombardia che alla provincia di Sondrio venga riconosciuto lo status di territorio interamente montano. Ho già anticipato il voto favorevole del mio gruppo al documento. Ciò che non comprendiamo sono alcuni passaggi del percorso che in un momento difficile come questo, invece che far emergere una forte coesione politica alla ricerca degli atti più favorevoli per il nostro territorio, al contrario, fanno supporre ancora una competizione politica inadeguata alla situazione che viviamo. Mi spiego. In provincia questo documento è stato approvato a maggioranza, ma con l'astensione delle minoranze, parte delle quali, con il gruppo del Partito Democratico in testa, avevano chiesto alcuni emendamenti migliorativi che entravano nella logica di quanto appena detto, ma non sono stati accettati. In Regione, che dovrebbe essere la sede istituzionale atta a definire la materia, il nostro consigliere regionale si è visto respingere, in sede di discussione del documento strategico annuale 2012, quindi, come dice Di Pietro, ci azzeccava, un emendamento inserito a proposito per riconoscere alla provincia di Sondrio lo status di territorio interamente montano. Riconoscimento che, se istituzionalizzato, si sarebbe perfettamente inserito nei possibili provvedimenti di cui all'articolo 44 della Costituzione e ci porrebbe nelle condizioni di poter rivendicare ciò che deve appartenerci. Sto parlando delle competenze del controllo del demanio idrico e del rinnovo delle concessioni di sfruttamento. Le dighe le abbiamo noi sulla testa e non si capisce perché da questo enorme rischio non si possa almeno trarne qualche beneficio per la popolazione. Sto parlando dell'istruzione. Alcune scuole sono raggiungibili solo con il servizio di trasporto locale, che costa, e ne abbiamo il peso in contabilità. Le scuole superiori e di specializzazione sono a distanze chilometriche l'una dall'altra, obbligando gli alunni anche a scelte forzate. Questo è il territorio montano. Sto parlando della sanità in tutte le sue forme, ivi comprese le specializzazioni, sanità di montagna che soffre di isolamento e che non sempre raggiunge livelli di servizio adeguati per causa delle peculiarità del territorio. Sto parlando delle strade, che hanno bisogno di continui rattoppi dovuti ai danni provocati dal gelo e che sono frequentemente interrotte da pericolose cadute massi. Io faccio il rappresentante, lo vedo cosa succede in giro per le strade. Sto parlando delle industrie, che sono poche, soffrono e tendono a spostarsi in territori più agevoli. E sto parlando del commercio, che soffre della scarsa urbanizzazione e dell'esasperata proliferazione dei centri commerciali. È lungo l'elenco dei disagi del nostro territorio montano, che resta comunque incomparabilmente bello, nonostante i disastri perpetrati a Fondovalle. E sono questi disagi che hanno mosso l'iniziativa di quest'ordine del giorno, che noi condividiamo, nella convinzione che vi siano presupposti politici per attenuarli. Resta un sottile rammarico, dovuto al mancato accoglimento delle nostre proposte in regione e in provincia. Ma questo documento, che siamo sicuri troverà accoglienza favorevole nella maggior parte dei consiglieri, sarà la testimonianza di un nuovo percorso.
Grazie. Consigliere Massera.
Grazie Presidente. Ma diciamo che l'ordine del giorno che andiamo a votare questa sera contiene degli elementi che sicuramente anche il nostro gruppo condivide, riteniamo, come mi pare largamente espresso questa sera, che il concetto di ente montano da abbinare alla provincia sia un concetto che vada sicuramente sostenuto. Ci sentiamo di dire semplicemente questo: appoggeremo questo ordine del giorno, anche se, l'ha già detto credo il consigliere Tacelli, ci sono comunque delle perplessità alla fine su come viene definito il percorso che dovrebbe portare, secondo il DDL costituzionale, alla soppressione delle province, alla costituzione di questi nuovi enti di area vasta, con il punto di domanda di vedere comunque un ente d'area vasta che, al di là delle nostre volontà, verrà determinato dalla regione. E sulla sensibilità della regione nei confronti dei nostri territori staremo a vedere, vigileremo, però non sempre se ne ha avuta prova. Quindi questo è un passaggio che ci lascia un po' di perplessità, perché effettivamente la provincia oggi è ente di rilevanza costituzionale, questo non credo possa essere smentito. Detto questo, un'altra piccola considerazione: per il bene del territorio che noi amministriamo, parlo di noi consiglieri comunali di Sondrio, questo passaggio è necessario ma non sufficiente. Cioè, riteniamo assolutamente doveroso che l'attenzione nostra si concentri non solo sull'aspetto provincia e quindi sul riconoscimento dello status montano, ma che si concentri, come il nostro gruppo ha con grande forza sostenuto in tutte le sedi in cui è stato possibile fare una discussione, si porti avanti appunto il tema degli enti intermedi, il tema dell'accorpamento dei comuni, delle fusioni, che sono assolutamente temi dirimenti e che peraltro in questo momento vedono, ed è attualità politica, importantissime prese di posizione. Vedo in Valchiavenna ad esempio sindaci e presidenti di comunità montana che sono intervenuti con delle parole, credo, forti, perché prima c'era qualche amministratore che osava dire bisogna fare un comune unico in Valchiavenna, adesso lo sta dicendo il presidente della comunità montana. O un comune unico o pochi comuni, 4-5, quindi la discussione in quel territorio verte su questo. Ecco, mi permetto di andare velocissimamente fuori tema, forse perché stasera parliamo di provincia, ma credo che dovremmo tornare qui in quest'aula nei modi che saranno più adatti a lanciare un tema simile per il nostro mandamento, cioè il tema del mandamento di Chiavenna dobbiamo attivarlo sul mandamento di Sondrio. Quindi noi queste cose le abbiamo dette, le abbiamo messe nero su bianco, sono state condivise e anche nel documento del sindaco trovano accoglienza, e quindi mi auguro che questa sera non si finisca il dibattito sul riassetto istituzionale. Per me e per noi è solo un inizio, è un tassello, ma lo dico agli amici della Lega che hanno presentato quest'ordine del giorno, ci aspettiamo un forte contributo su tutti i temi che riguardano il riassetto istituzionale. Bene la provincia, ma non dimentichiamoci degli enti intermedi, non dimentichiamoci degli accorpamenti, perché è l'attualità che ce lo chiede. Quindi l'invito è andare avanti, non fermarsi a questo punto, su cui comunque noi siamo questa sera favorevoli.
Grazie, consigliere Catonini.
Grazie a tutti, grazie presidente. Ecco qua, ci risiamo con questo famigerato ordine del giorno, prima annunciato, poi proposto, poi ritirato, per vari motivi. E io mi auguro non definitivamente, e vi spiegherò il perché. Spero infatti che ci venga proposto dalla provincia un altro documento realizzato collettivamente al posto di quello su cui oggi siamo invece prepotentemente, a mio avviso, sottoposti ad esprimere un sì o un no, quali fossimo notai di questa cosa e basta. Di questa iniziativa si evince, più dalla propaganda a mezzo stampa che entrando nei suoi contenuti, davvero miseri e fatti di soli intenti e denunciazioni molto improbabili e propagandistici. Costanzo infatti è sacrificato portando quest'ordine del giorno, e praticamente è speculare a quello di Esertori, e si è sacrificato quasi come un kamikaze in questo caso. Infatti non potete negare che egli ha presentato un testo, come ripeto, praticamente identico a questo, e che l'iniziativa è stata bocciata da tutta la maggioranza del Consiglio regionale, Lega compresa. Contraddittorio appare anche che l'ordine del giorno esordisce considerando l'abbattimento delle province, ovvero la loro scomparsa, per poi ragionare nelle conclusioni come se la provincia di Sondrio non fosse messa in discussione. Cioè, mi sembra un po' una cosa un po' arraffazzonata. Questa proposta per me, per l'appunto, per quello che dico, è senza gambe, priva di contenuti ed effetti reali, come ripeto. Se per sostenerla intendete portarla in regione assieme alla deliberazione di consenso dei comuni valtellinesi, la cosa prodotta in questo modo mi sembra impraticabile. Non bastano le promesse e le fantasie della Lega, che anzi colgo l'occasione per ringraziare Bortolotti e Soppelsa che manca, per essersi dissociati in un famoso consiglio comunale sul comportamento del loro partito, cioè quello che dicono in valle e poi quello che fanno a livello centrale. Concludo dicendo, quindi, per spiegare come secondo me si potrebbe agire in questo senso, che un'altra strategia è possibile, non quella di essere semplici notai, come ripeto, di un ordine del giorno si è fatto, ma piuttosto fautori di un'iniziativa preliminare che vuole ogni comune approvare un proprio ordine del giorno sulla materia. I contenuti di tutti gli ordini del giorno verranno poi analizzati e sintetizzati ad un tavolo politico provinciale per dar vita finalmente ad un unico documento sottoscritto da tutti e che evidenzi un chiediamo collettivo da inoltrare agli organi superiori competenti in materia, sia quella amministrativa che legislativa, perché non si può prescindere da questo aspetto. Solo allora un documento così realizzato potrà ritornare nelle sedi di tutti i consigli comunali della provincia per l'approvazione definitiva, un po' come si fa a Roma, Senato, Camera, torna e si ratifica. Io voto no su questo, perché chiedo di più, paradossalmente chiedo di più. Grazie.
Grazie. Non ci sono altri interventi? La parola al sindaco.
Mi è stato detto che il compito del sindaco è quello di portare avanti negli atti il mandato che il Consiglio Comunale gli ha dato in occasione di quel dibattito estremamente interessante che abbiamo fatto, credo a settembre, sulla questione che anche oggi Massera ha riproposto all'attenzione. Devo dire che questo documento che ci arriva dalla provincia è un documento che io voto, però voglio essere chiaro, nel senso che lo voto perché voglio continuare quella interessante esperienza che abbiamo scelto di fare sul nostro territorio, cioè le istituzioni stanno assieme perché si devono confrontare con un soggetto, ahimè non semplice, o molte volte un po' sordo alle istanze che arrivano al nostro territorio. Allora è indubbio che lo strumento che dobbiamo mettere insieme in campo è quello di uscire dal nostro territorio con una voce univoca, e qui ritengo che sia, come sindaco di Sondrio, doveroso che io voti a favore di questo documento, ma in quell'ottica. Però dall'altra parte mi sento assolutamente in dovere di segnalare quelle questioni che altri hanno giustamente sottolineato. Risulta incomprensibile se un documento è stato approvato in amministrazione provinciale, viene presentato al Consiglio regionale, questo venga bocciato pari pari dai partiti che dovrebbero a livello locale sostenere l'amministrazione provinciale. Evidentemente il tema non è il confronto necessario tra istituzioni, ma è assolutamente necessario che ci sia un collegamento tra i partiti che in ogni caso sono rappresentati in amministrazione provinciale e in consiglio regionale. Credo che questo vada definitivamente superato, perché non è pensabile dire o sostenere che se adesso questo documento lo approviamo in tutti i consigli comunali, questo documento è diverso o più forte rispetto allo stesso identico documento che un consigliere della provincia di Sondrio ha presentato in consiglio regionale. È indubbio che questa, chiamiamola discrepanza o questa cosa, è utile che non ci sia, perché se il documento è un documento serio ed è l'espressione del territorio, chiunque lo presenti deve avere la dignità di essere valutato per il documento e non per l'appartenenza eventuale che il portatore di questo documento ha fatto. Io credo quindi di votarlo, esprimendo quei dubbi che mi paiono assolutamente necessari, sia a me come istituzione il diritto e dovere, ma soprattutto dovere, di presentare delle corrette istanze. Credo che queste istanze, se sono condivise a livello territoriale, a prescindere dalle appartenenze partitiche, il Consiglio regionale lo deve assolutamente fare proprio. Se non lo fa, evidentemente ci sono altri motivi e questo è frutto di preoccupazione. Direi che una cosa diversa è, non vado fuori tema, quell'ordine del giorno che ci è stato consegnato. Lì dentro, secondo me, rispetto all'indicazione che era stata data al sindaco allora, ci sono più rispecchiati i contenuti del risultato di quel dibattito che noi facemmo, perché si riafferma, come dicemmo allora, che noi intendiamo che la provincia come ente resti, con le motivazioni che esprimemmo allora in quel Consiglio Comunale e che riaffermiamo, che in questo documento vengono riaffermate. Ma si apre anche il ragionamento che le comunità montane, la questione del BIM, affrontammo allora, è utile che venga affrontato. Secondo me quel documento, quello che ci è stato sottoposto, è il documento che meglio rappresenta quello che noi vogliamo, almeno dopo lo deciderà il Consiglio Comunale, come Sondrio, all'interno dello scenario del cambiamento. Bortolotti, anche lui nel suo intervento, nella sua introduzione, è andato oltre questo documento che andiamo a votare, dicendo che le questioni delle comunità montane, le questioni degli enti di secondo livello diventano un elemento di discussione e soprattutto, da quello che avevamo deciso, essere eliminati per favorire ulteriormente il mantenimento di un ente quale l'amministrazione provinciale. Per i compiti e funzioni che ci sono nel documento si segnala per esempio la questione del demanio idrico, che non è un elemento marginale, e lo stesso demanio idrico mi pare che anche nell'ultimo dibattito che c'è stato nel riordino dei canoni, il dibattito in regione è stato sì, però poniamo un limite e poi l'utilizzo di questo semmai si deve convenire sempre comunque con l'amministrazione regionale. Credo che il passaggio sia, se un ente è destinatario di questi fondi, debba assolutamente gestirli per i compiti che gli vengono assegnati. Quindi io credo che il secondo documento sia ancora più interessante rispetto a questo, però riaffermo che come sindaco di Sondrio, per le cose che ho detto prima in relazione al ruolo istituzionale, voterò a favore.
Grazie. Pongo quindi in votazione l'ordine del giorno del consigliere Bortolotti ed altro aventi ad oggetto riconoscimento dello status di territorio interamente montano della provincia di Sondrio. Ci sono astenuti? Grazie. Favorevoli? Allora. Contrari? Allora, tre contrari. Ventisette favorevoli, quattro astenuti e tre contrari. L'ordine del giorno è approvato. Passiamo alle interpellanze. Interpellanze del consigliere Sava ed altro aventi ad oggetto perché non si vuole ultimare il progetto per la riqualificazione della stazione ferroviaria. La parola all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Quest'opera pubblica è completata per oltre il 90% dei lavori che occorreva eseguire, è stata inaugurata, come ricordate, il 4 di dicembre del 2010 e ciò ci ha consentito l'utilizzo immediato da parte sia dei cittadini che degli utenti ferroviari nell'utilizzo del nuovo sottopasso sia ferroviario che viario. Quella parte che di opere che ancora mancano corrispondono esattamente alla realizzazione del parcheggio nell'ex scalo ferroviario. È un'opera questa che, e su questo condividiamo con chi ha steso questa interpellanza, che deve essere realizzata e ultimata in più fretta possibile. Proprio per questo è da tempo che ci adoperiamo per recuperare le risorse economiche necessarie a terminare quest'opera, coinvolgendo anche gli altri enti finanziatori, nella fattispecie la provincia e la regione che hanno finanziato l'opera sin dall'origine per il 60% totale, il 20% la provincia e il 40% la regione, e per chiedere a loro appunto un impegno finanziario in quota parte. Nel momento in cui questo impegno verrà formalizzato da questi enti, e questo è quello che ci auguriamo tutti, procederemo a scrivere a bilancio la quota necessaria di competenza del Comune, che corrisponde a circa 80.000 euro. Ovviamente fino a quando ciò non avverrà non possiamo non prevedere la possibilità di programmare altri interventi. Tecnicamente non vi è la necessità di inserire nel programma triennale 2012-2014 delle opere pubbliche l'opera di realizzazione del parcheggio nell'ex scalo ferroviario, in quanto la medesima è già compresa nel progetto generale, quindi a suo tempo risulta già essere stata inserita. Dal punto di vista veramente formale, infatti, basta redigere una perizia supplettiva al progetto già in corso di esecuzione per l'importo di 200.000 euro. Nel momento in cui le risorse economiche saranno disponibili, poi si potrà procedere nell'esecuzione dell'opera. Come già detto nella risposta all'interpellanza del 30 di settembre, quest'opera ha una valenza provinciale, quindi non solo comunale, una valenza assunta in quel modo, diciamo così, sin dall'origine, visto che è stata finanziata anche da altri enti sovracomunali per il 60%, e proprio per questo crediamo che sia corretto che questo maggior onere che occorre sostenere non per imperizia o per negligenza delle amministrazioni comunali che hanno gestito in questi anni quest'opera in questi anni, sia a carico di tutti i soggetti promotori in quota parte. Stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo, abbiamo interessato sia la Regione Lombardia che la provincia chiedendo un cofinanziamento per la spesa supplettiva. La Regione ci ha risposto con una nota il 25 ottobre scorso che non può garantire la propria quota parte sul bilancio 2011, pur apprezzando l'opera. Sono stati fatti organizzati alcuni interventi, alcuni incontri a Milano, e due dirigenti regionali sono venuti proprio a fare anche un sopralluogo apprezzando l'intervento e concordando sulla necessità di terminarlo, mentre la provincia non ha ancora fatto sapere il proprio orientamento in merito. Nel giro di qualche giorno partirà una nuova lettera per la Regione Lombardia per richiedere un contributo sul bilancio 2012, e a queste poi seguiranno ulteriori contatti sia con la dirigenza regionale e sia con gli amministratori regionali. Grazie.
Grazie. Consigliere Sava. Grazie Presidente. La risposta dall'assessore non fa nient'altro che riprendere praticamente la risposta precedente, con l'integrazione, diciamo, che nel mese di ottobre c'è stato un ulteriore incontro o contatto con la Regione che non potrebbe inserirla sul bilancio 2011, e questo è verosimile perché ormai siamo agli sgoccioli, non è nemmeno immaginabile. Probabilmente bisognava muoversi prima. Quello che io lamento e che non mi trovo soddisfatto nella risposta che ha dato l'assessore è che quest'opera, che seppur inserita nel programma opere pubbliche, ma lo è inserita per un importo di spese di 4.375.000 euro, non venga inserita quantomeno nel pluriennale per la rimanenza. La rimanenza deve essere comunque inserita nel programma opere pubbliche. E di questo il Comune penso che potrebbe farsi carico direttamente, come per tante opere si è fatto carico di inserirlo nel programma di opere pubbliche, indicando che ad esempio 2012 o 2013 viene inserita con il fatto che ci siano risorse da altri enti, come di fatto avviene per moltissime opere, come sempre è avvenuto. Quello che lamentavo è che indubbiamente questa appostazione di bilancio non è stata fatta. Pare quindi che non ci sia la volontà di finirla. Allora, non è immaginabile che il Comune di Sondrio non si faccia carico dell'ultimazione del 5% rimanente come costo di quest'opera, che è strategica per questo 5% nella sua sostanza, perché vuol dire andare a realizzare la strada di collegamento dalla Piazzale Bertacchi a Via Battisti, tutti i parcheggi a fianco che sono inframmisti con molto verde, cambiano totalmente l'area dello scalo merci ferroviario, che non è di proprietà del Comune, ma è di proprietà di RFI. Quindi la mancanza di una manifestazione di volontà, di conferma, di proseguire in questo progetto con un appostamento specifico dalla somma rimanente, che è il 5%, e che è venuta a mancare, diceva l'assessore, ai tempi per il prolungamento dell'opera, che ha comportato almeno una lievitazione dei costi, quindi mancano questi 200.000 euro sostanzialmente, dovrebbe essere una cosa di cui il Comune si fa carico in primo luogo inserendola come opera, nel programma opere pubbliche con l'integrazione necessaria, perché altrimenti sembra che il comune non se ne voglia fare carico. Quindi io chiedo che nel programma opere pubbliche che ci verrà portato in consiglio, penso nel prossimo mese, unitamente al bilancio di previsione, nel triennale questa opera venga ripresa, perché ci sono tutte le motivazioni per riprenderla. Che poi si facciano gli accordi con gli altri enti, questo è un impegno del programma ed è un impegno dall'amministrazione, ma che venga inserita è sinonimo e indicativo della volontà di farla, altrimenti uno è portato legittimamente a pensare che non si vuole ultimarla.
Grazie. Passiamo all'interpellanza successiva, sempre consigliere Sava ed altro, avente oggetto: vi sono difficoltà nella prosecuzione dei lavori di ristrutturazione del teatro ex Pedretti. La parola sempre all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. È vero che le imprese che hanno in appalto i lavori di recupero della funzionale del teatro sociale sono in difficoltà economiche. Sulla base di questi problemi il Tribunale di Venezia ha ammesso la società Sacaim, che è la società capofila dell'associazione di imprese, alla procedura di amministrazione straordinaria, che non vuol dire aver dichiarato il fallimento di questa società, ma ha avviato una procedura concorsuale concessa dalla legge Prodi bis alle imprese dotate di almeno 200 dipendenti e afflitti da un rilevante indebitamento. Con la missione a questa procedura da parte del Tribunale, come da norma di legge, il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato tre commissari che hanno il compito di che non hanno il compito di liquidare l'azienda, ma quello di recuperarne l'equilibrio economico-finanziario attraverso un programma di ristrutturazione economico-finanziaria proprio dell'impresa. I lavori, seppur a scartamento ridotto, non sono mai stati sospesi. Le imprese appaltatrici sono state pagate fino all'ultimo stato di avanzamento lavori per un totale di poco superiore al milione di euro. I lavoratori sono stati pagati a tutto il mese di ottobre, quindi tutto in regola da questo punto di vista. L'amministrazione comunale sta facendo pressione su Sacaim per il rispetto dei tempi e la certezza di prosecuzione dei lavori. A questo proposito il direttore lavori e il RUP hanno più volte sollecitato formalmente la ditta e il sindaco ha scritto anche ai commissari della società chiedendo un incontro che ci auguriamo avvenga a breve. Secondo il programma stabilito dal Tribunale, entro la fine del mese prossimo, quindi entro la fine di dicembre, i commissari della società Sacaim dovranno decidere quale strada prendere, quindi intendono intraprendere, e le strade sono tre. La prima è quella di proseguire i lavori, che è quello che ci auguriamo tutti. La seconda è quella di cedere il contratto ad un'altra società in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. E la terza è non proseguire nell'appalto, rinunciando all'esecuzione dei lavori. In quest'ultima ipotesi il Comune di Sondrio dovrebbe valutare come procedere, ovvero indire una nuova gara d'appalto per la restante parte dei lavori, oppure accogliere qualche eventuale richiesta di subentro nell'appalto, il tutto ovviamente nel rispetto della normativa vigente. Grazie.
Grazie. Consigliere Sava.
Mi sembra che l'interrogazione, vista la risposta dell'assessore, colga nel segno, cioè effettivamente c'è una difficoltà operativa su questo cantiere. Se i lavori non sono mai stati interrotti, è altresì vero, ha detto l'assessore, che viaggiano a scartamento ridotto, molto ridotto a quel che mi risulta. Che poi i lavoratori siano stati pagati, sono contento, perché purtroppo dall'incontro con un lavoratore mi ha detto che era 4 mesi che non era pagato, ma era lì in piazza, per cui lì fuori dal teatro. Perché vuol dire che spero sia una cosa avvenuta e avvenuta recentemente. Le due interrogazioni sono collegate perché hanno ad oggetto, questa in particolare che riguarda la maggiore opera pubblica attualmente in atto in città, il tema dello sviluppo, su cui questa amministrazione è quanto mai carente. Non basta fare i conti e mettere a posto i bilanci, cosa doverosa, ma bisogna anche pensare a mettere in cantiere e quantomeno portare avanti le opere già esistenti, perché lo sviluppo, le iniziative nuove, anche se solo progettate o anche se solo da completare, danno un respiro e un tono alla città diverso, ai cittadini. Vedono che le cose comunque proseguono, vedono che c'è un progetto di città e cambia anche il tono e l'umore della popolazione, che è assai importante. Ora, il tema del Pedretti è un tema che noi su cui noi invitiamo l'amministrazione a tenere la massima attenzione, a verificare, come diceva l'assessore, le possibilità alternative, visto che mi sembra che questo sia l'indirizzo, le possibilità alternative all'associazione di impresa attuale nella gestione dell'appalto. Quello che non abbiamo avuto come risposta è se la situazione di stato d'avanzamento dei lavori rispetta al cronoprogramma. Cioè, avevamo dei tempi certi di ultimazione delle opere, non abbiamo capito, o meglio non ci è stato detto in risposta, se questo cronoprogramma viene rispettato o meno. Quindi la soddisfazione è relativa sulla risposta dall'assessore, perché necessita di un impegno a nostro avviso maggiore su questo tema, sul quale desidereremmo essere informati anche nelle commissioni competenti e non soltanto a mezzo interrogazioni, vista la rilevanza dell'opera.
Grazie. Passiamo allora alla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2011 e variazione al bilancio pluriennale. La parola all'assessore Busi.
Grazie. Mese di novembre, la data in cui obbligatoriamente bisogna fare la verifica sull'assestamento generale di bilancio. Con questa proposta andiamo con appunto la sesta variazione sul bilancio dell'anno 2011, recependo quelle che sono state le richieste dei vari servizi, dei vari uffici, di maggiori o minori entrate, di maggiori e minori spese, alla fine di andare ad avere appunto l'assestamento generale del bilancio, che chiude in equilibrio tra dotazioni attive e passive a 35.798.017 euro. Oltre all'equilibrio generale, notiamo anche in questa fase, in quest'ultima variazione, un sensibile incremento del fondo di riserva, politica che ormai adottiamo da alcuni anni, propedeuco al fatto che per il bilancio di previsione che andremo a discutere il mese prossimo in commissione la settimana prossima, sicuramente dà beneficio alla stesura del bilancio di previsione 2012, coscienti di quelle che sono le difficoltà, non solo dei tagli, ma le difficoltà in generale di tutto il settore economico, non solo italiano, ma credo generale. Quindi il bilancio è in equilibrio, non si è fatto appunto utilizzo durante l'anno del fondo di riserva, e vediamo che, io non entrerei nel dettaglino delle cifre, ma alcune significative rispetto alle entrate, per fortuna c'è un aumento sensibile dello stanziamento sugli accertamenti ICI, abbiamo invece una riduzione sulle entrate della tassa dei rifiuti e della pubblicità, abbiamo un aumento delle sanzioni degli ausiliari di sosta, e anche qui elemento positivo, maggiori entrate relativi ai servizi dell'anagrafe e del cimitero. Poi abbiamo invece delle riduzioni che sono costituite da un rimborso, un minor rimborso dal Ministero della Giustizia per le spese degli uffici giudiziari, un contributo cariplo rinviato al 2012, altre minori su affitti, assistenza domiciliare, dividendo ex ASM e altre voci. Un aumento invece in conto capitale della Comunità Montana e anche qui sulle concessioni delle tombe. Abbiamo invece una riduzione, e qui mi riallaccio al discorso iniziale della crisi, delle monetizzazioni e, come vedremo, anche sul discorso degli oneri di urbanizzazione, che hanno avuto una flessione, ma anche questa, nonostante il Comune di Sondrio ha un elevato monte di oneri, la flessione c'è e probabilmente non sarà destinata a fermarsi così velocemente. Abbiamo un'ulteriore diminuzione della spesa del personale di 133.000 euro e, come potete vedere nello specchietto che abbiamo presentato, il costo del personale dal 2009, che prima, adesso non abbiamo riportato gli anni precedenti, è in continua diminuzione, e il rapporto costo del personale rispetto alla spesa corrente scende dal 32,17% del 2009 al 29,83% del 2011. Siamo nettamente sotto del parametro previsto del 40%. Del fondo di riserva l'ho già detto prima, e direi che l'altra nota che vedete nella relazione che vi è stata data, c'è una leggera riduzione degli obiettivi del patto di stabilità, in quanto abbiamo aderito al patto regionale che prevedeva un contributo da parte della Regione Lombardia a fronte della presentazione e documentazione della disponibilità di cassa che il Comune di Sondrio aveva e fatture da pagare da quando è stata fatta la domanda a fine anno. Siamo stati riconosciuti come un comune virtuoso, sono usciti ieri i parametri sul sito della regione, in cui c'è l'elenco dei comuni, i parametri di virtuosità, siamo messi bene anche con quel parametro, nonostante abbiamo avuto una penalizzazione, perché nel determinare questi parametri hanno ancora tenuto conto dell'anno 2007, purtroppo, che ormai ci trasciniamo come palla al piede per anni. Comunque, nonostante quella penalizzazione, perché hanno nel calcolare i parametri di virtuosità hanno tenuto conto di tutti i comuni, quelli che hanno rispettato i patti, non il patto, chi non ha rispettato il patto gli è stato data una penalizzazione nel punteggio. Nonostante questo, siamo messi in posizione di classifica abbastanza interessante e abbiamo avuto questo 70.000 bonus del saldo del patto, e abbiamo avuto anche 9.808 euro, che però questi li dobbiamo restituire come saldi nel 2012 e nel 2013. Questi qui, chi è stato in commissione all'assaggiata, gli altri consiglieri comunali, come nota di informazione, è un esperimento nuovo che la Regione Lombardia ha instaurato, dicendo che lei mette a disposizione una cifra e se ci sono dei comuni che hanno disponibilità di liquidità, e faccio l'esempio sempre di Brescia, che quando ha fatto la cosa delle aziende ha avuto un surplus, questo può mettere a disposizione il suo surplus sul saldo ai comuni che ne hanno bisogno, che però si impegnano negli anni successivi a restituirlo. Noi abbiamo fatto anche questa richiesta per capire anche i parametri di virtuosità in cui andavamo a ricadere, perché questi parametri saranno poi anche quelli che probabilmente ricadranno a livello nazionale. Qui la Regione ne ha usati solo 5, ma a livello nazionale saranno 10, per cui già abbiamo un'idea che in questi parametri, e uno di quelli è ad esempio il costo del personale, e siamo tranquilli anche da questo punto di vista. Sempre nella documentazione fornita vediamo gli obiettivi, i due prospetti rispetto al patto prima e dopo la variazione, in cui rispettiamo il saldo dell'obiettivo annuale. È stata fornita la documentazione al parere del revisore dei conti che facciamo, vedo il presidente del collegio che assiste anche al consiglio comunale, li teniamo sotto pressione specialmente in questi due mesi, perché da qui a fine, prima di Natale, abbiamo dei tempi abbastanza ristretti e un grosso lavoro da fare, ma abbiamo la loro collaborazione. Il loro parere è favorevole alla sesta variazione, raccomanda sempre di monitorare il discorso degli obiettivi del patto e l'alienazione, ma per il resto è tutto sotto controllo e monitorato, e quello che come assestamento di novembre ci conferma che chiuderemo l'anno 2011 rispettando il pareggio di bilancio. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Caccelli.
Ecco, per quanto di mia competenza vedo che l'unico elemento forse di criticità è legata alla, diciamo, alla partita corrente, dove vediamo che comunque purtroppo le spese sono ancora superiori alle entrate, per cui c'è l'auspicio sì di far cassa tramite le alienazioni, ma è un auspicio. Per il resto, ovviamente, per quanto mi riguarda, ovviamente è positiva l'approvazione della delibera, anche perché è obbligatoria. Dall'altro lato, però, non condividendo magari alcune scelte di fondo del bilancio originario, mi asterrò nella fase di voto.
Grazie. Altri? Consigliere Sava.
Sì, era per una richiesta di chiarimento all'assessore. Nella bozza di deliberazione ci viene chiesto anche di approvare la quarta variazione al bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 2012. Se me ne potesse spiegare il contenuto, perché da mia incapacità ovviamente di lettura dei prospetti contabili non mi è apparso evidente quale sia l'oggetto della variazione del bilancio sul 2012.
Nei dettagli che vi sono stati forniti c'è appunto il dettaglio del 2011, poi ci sono le due variazioni del 2012, dove per quanto riguarda le entrate ci sono maggiori entrate della fondazione. La pagina 1 dei dettagli. Sono le ultime due pagine dove c'è maggiori entrate per capitolo e gestione spese per capitolo. L'ho detto prima in descrizione, c'era quel rinvio del contributo della Fondazione Caripo dal 2011 al 2012, lo portiamo nel 2012 perché è stato rinviato, e poi c'è tutto un elenco di piccole di spese per capitolo che vedete nel foglio successivo delle spese. Queste chiaramente sul pluriennale si recepisce quello che proprio è conosciuto, quindi le variazioni sono proprio quei 6.000 euro del progetto delle piazze con le associazioni, sono proprio quattro voci. Ecco, questo è il 2012.
Interventi? Consigliere Camurri.
Sì, grazie Presidente. Siamo, come giustamente diceva l'assessore, alla sesta e ultima variazione di bilancio. Direi che le cose da dire non sono molte, correremo il rischio di ripetere quello che ormai abbiamo ripetuto per le altre cinque volte. Forse vorremmo evidenziare alcune particolarità che si evincono in questa variazione. Ma per quanto riguarda la spesa corrente, l'assessore giustamente evidenziava un'importante entrata che è rappresentata dai 165.000 euro di incremento dell'ICI. Dobbiamo ricordare che queste saranno dovute principalmente alla retroattività dell'applicazione delle norme varate col nuovo PGT, quindi agli accertamenti che probabilmente si saranno effettuati in questa sede. Gran parte di questa sopravvenienza però è vanificata dalla forte riduzione che chiaramente sarà dovuta alla crisi che il mercato sta attraversando, la tassa riduzione, la tassa sulla pubblicità, sui consumi, sull'IRPEF e sull'occupazione del suolo pubblico. Purtroppo a questo dobbiamo essere preparati. C'è un forte aumento del sopravveniente sulle multe e questo ci porta a un 75.000 euro circa di sopravvenienza passiva. Per quanto riguarda invece le spese, ecco, l'aumento delle spese è dovuto per molte voci a aumenti su riscaldamenti, luci e quant'altro. Diciamo i risparmi sono sugli stipendi, come l'assessore aveva fatto notare, e ci ha quantomeno fatto riflettere quei 20.000 euro di risparmio sui servizi assistenza agli anziani bisognosi. Sembra fin quasi che a Sondrio non ci fossero più anziani bisognosi da qua. Mi piacerebbe che fosse così, ma ahimè sarà dovuto ad altre motivazioni. Invece forse, visto che abbiamo segnalato la diminuzione degli stipendi al personale, forse vanno anche evidenziati, mi sembra, 25.000 euro di aumenti agli stipendi dei dirigenti, beati loro che in un momento come questo si vedono aumentare lo stipendio. Un'altra voce invece che ci ha richiamato l'attenzione sono quegli 88.700.000 euro vigilanza notturna uffici giudiziari. Mi sembra una cifra abbastanza importante per un comune, speriamo che almeno in parte ci vengano restituiti. Il fatto è che noi li spendiamo, poi so per certo che non ci vengono restituiti se non a distanza di anni e anni e anni, e questa è una cosa che richiama attenzione. Nelle spese vediamo l'appostamento di 82.000 euro al fondo di riserva, che va così a essere di 183.900 euro questo fondo di riserva. Siamo così sicuri che questi 183.900 euro non potrebbero essere o non potevano essere adoperati, visto che mi sembra che il comune di Sondrio e il nostro territorio abbia bisogno di tante cose, e 183.000 euro coi tempi, o 184.000 euro coi tempi che corrono, sono un bel po' di soldini. Per quanto riguarda il discorso delle entrate e delle spese in conto capitale, beh, qui il discorso sarebbe molto più lungo, non ho intenzione di intraprenderlo perché l'abbiamo anche qui già molto fatto. Criticammo il bilancio basato sulle alienazioni, esclusivamente su alienazioni che criticavamo e dicevamo non sapevamo se sarebbero potute verificare, e ancora oggi anche in delibera c'è che l'Ipsia non si venderà tanto facilmente, e poi basato su completamente su oneri di urbanizzazione, e anche qui vediamo che oggi ci vengono a mancare 300.000 euro, che sono quasi il 50% di quello che avevamo appostato, se non dico una fesseria. Quindi in conclusione, siamo arrivati come siamo partiti, nonostante 6 variazioni non abbiamo visto un cambio di rotta con delle scelte importanti o importanti iniziative che potessero fare variare il giudizio che abbiamo sempre avuto su questo tipo di bilancio. Noi speriamo che, visto che da lunedì andremo in discussione con il nuovo bilancio di previsione che l'amministrazione ha già comunicato voler approvare prima di Natale, speriamo che in questa nuova proposizione di poter leggere delle nuove iniziative che speriamo di vedere realizzate nell'anno prossimo. Grazie.
Grazie. Altri? Consigliere Cattelini Cinzia.
Grazie Presidente. Credo che dopo i lavori che abbiamo fatto in commissione e l'intervento della relazione dell'assessore non ci sia molto da dire su questo assestamento, variazione di assestamento del bilancio di previsione. L'unica cosa che mi sento di dire è che questo bilancio rappresenta la cartina di tornasole di quella che è la realtà che in questo momento viviamo nel nostro paese, e mi riferisco a delle entrate che purtroppo vengono meno, gli oneri di urbanizzazione, altre entrate che non ci sono perché lo Stato non ce le fa transitare, vedi il discorso del Palazzo di Giustizia. Ci sono delle entrate che mancano perché purtroppo sono dimostrazione di quella che è la crisi. L'alienazione dell'ex Ipsia quest'anno non è avvenuta perché ovviamente tutti si rendono conto del momento che stiamo passando, però è anche la cartina di tornasole di quella che è l'attività di questa amministrazione, perché il consigliere Camurri dice che siamo arrivati come siamo partiti. In realtà non è così vero, perché quando siamo partiti, pur confidando nel fatto che ci saremmo impegnati molto per addivenire ad al rispetto del patto di stabilità che tanto ci angoscia e ci angustia tutti i comuni, però ce l'abbiamo fatta, e ce l'abbiamo fatta anche senza alienazione. È vero che l'alienazione era stata messa in conto per aumentare quelli che erano gli investimenti del comune, però sappiamo anche che in altre realtà le alienazioni vanno a coprire purtroppo spese correnti, cosa che noi non vogliamo e non vorremmo che si verificasse. Però evidentemente questo bilancio è davanti agli occhi di tutti, dimostra l'attenzione che questa amministrazione ha posto nell'attenzione ai conti e nel rispetto di questo patto di stabilità, che tutti concordiamo sul fatto che è qualcosa di deprimente, che riduce, annulla gli investimenti dei comuni, che è sicuramente una zavorra per tutti i comuni italiani, e ancora adesso a larga voce tutti stanno chiedendo la revisione del patto di stabilità, però per quest'anno ce lo siamo tenuti e evidentemente se non succede qualche catastrofe da qui a un mese possiamo dire che anche il bilancio 2011 ce lo siamo portati fuori nel rispetto del patto, sapendo tutti gli effetti nefasti che il mancato rispetto potrebbe causarci. Anche per quanto riguarda il fondo di riserva, certo è vero, potevamo usare i soldi per fare qualche altra cosa, però dobbiamo anche pensare a quello che è il futuro, nel senso che per quest'anno non abbiamo visto, almeno io non ho avuto segnalazioni particolari di cose che non sono state fatte, al di là di quello che ormai è ovvio, è noto a tutte le opere, gli investimenti sulle opere in conto capitale, però non ci sono state dei problemi dal punto di vista di mancanza di servizi, di diminuzione di servizi, è stato tutto garantito. Mettere da parte un fondo di riserva di 180.000 euro in questo momento significa che c'è stata grande oculatezza nelle spese, e che 180.000 euro, proprio come ci ha detto il consigliere Camurri, sono una cifra importante che ci farà, penso, molto comodo nella redazione del bilancio 2012. Ma non voglio anticipare, perché lunedì inizieranno i lavori preparatori del bilancio di previsione 2011. Per cui ci servirà forse anche quello, e quindi credo che nessuno possa così dire, se non una logica così di contrapposizione, che il bilancio non sia stato curato in maniera ottimale in questo comune, che comunque al di là di tutto i servizi sono stati garantiti, e i cittadini di Sondrio non mi risulta che abbiano risentito di particolare ristrettezze, che cosa che forse purtroppo dovrà capitare l'anno prossimo, perché sappiamo tutti come siamo messi, però tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto, e io credo che si debba dare merito a questa giunta, a questa amministrazione, per aver saputo, nonostante tutti i problemi che conosciamo, aver portato fuori questo bilancio 2011 con il rispetto del patto. Grazie.
Grazie. Nessun altro? Consigliere Massera.
Brevissimo, solo per annunciare l'astensione del nostro gruppo su questa variazione, in attesa di poter discutere del bilancio previsionale, che sarà veramente un momento credo importante. Dobbiamo lanciare credo un messaggio importante alla nostra comunità. Solo un piccolissimo una piccolissima segnalazione, c'è già stato oltre a lunedì dove cominceremo a discutere, in realtà abbiamo già visto delle anticipazioni di stampa in merito all'introduzione, pare secondo l'intenzione dell'amministrazione, di una nuova tassa della tassa di soggiorno. Ecco, semplicemente un piccolo appunto, ecco, gradiremmo come minoranza di poter condividere, non dico condividere una scelta, ma di poterne discutere insieme nelle sedi giuste, le commissioni, o piuttosto che dover in qualche modo vedere già una volontà anticipata sul giornale. Ecco, tutto qua perché lo spirito di settembre, che era quello di quel consiglio comunale dove abbiamo detto sindaco noi saremo con te nel momento in cui non dico condivideremo tutto, però saremo con te nel trovare un percorso anche di in cui si devono fare i sacrifici, valutiamo i sacrifici da fare insieme, che siano tagli, che siano nuove tasse, e quindi mi piacerebbe tornare a quello spirito di settembre, che è non dover leggere una nuova tassa di soggiorno che è nelle volontà dell'amministrazione, ma magari che prima lo si potesse condividere in qualche passaggio col Consiglio Comunale, con la Commissione competente. Tutto qua, una piccola segnalazione, grazie.
Grazie. La parola all'assessore per le repliche.
Velocemente, parto dall'ultima. I giornali sono difficili da controllare, perché, e personalmente non è che ci tenga in modo particolare a fare conferenze stampa piuttosto che altre cose. Sulla tassa di soggiorno abbiamo iniziato a ragionare, e visto che è stato fissato l'incontro con le categorie per parlare, i giornali sono venuti a saperlo. Non è stato deciso, però essendo venuto a conoscenza di questa, diciamo, proposta o intenzione, e tu per fare questa cosa devi confrontarti con le categorie, a questo punto dopo il titolo piuttosto che la cosa è stata 1+1, quindi non era mia o nostra intenzione scavalcare la commissione negli indirizzi, sono venuto a sapere che c'era stata questa cosa e quindi non si poteva neanche dire che non se ne parlava, ecco. Tornando al bilancio, la prima cosa è che in termini assoluti la parte corrente rispetto all'iniziale è diminuita, quindi c'è stato un contenimento di quelle che sono le spese. Seconda risposta è che quell'incremento di entrate da accertamente ICI non hanno nessun riflesso da quelle che sono le nuove diciamo valorizzazioni o aree del PGT, ma si riferiscono tutte a cose pregresse e precedenti. Per quanto riguarda le multe, io sono particolarmente soddisfatto, perché è una non tanto, no, beh, oddio, per carità, l'area di sosta, i divieti di sosta, i passi carraio, posso dire che ci ha dato dei soddisfazioni. Anch'io ho dato la mia parte, ma tanto per mio figlio più che altro. Per quanto riguarda le spese, il fondo di riserva, ripeto, quando si lavora sul bilancio non si guarda solo quest'anno, ma si deve guardare anche gli anni successivi, e quindi dove l'assessore al bilancio può permetterselo, tra virgolette, a loro insaputa cerca di... però ricordo che il 70.000 è il minimo che tu devi assestare nel bilancio di previsione, perché è il minimo per legge, quindi quei 180.000 devi già toglierne 70.000, quindi l'accantonato per l'anno prossimo, 70.000 di quei 180.000 lo devo mettere come fondo di riserva a bilancio. Gli oneri di urbanizzazione, la cifra che sembra sono diminuiti, ma sono diminuite di più le monetizzazioni. Lì siete stati ingannati dal fatto dell'accertato, cioè la cifra che è stata indicata in questo strumento è l'accertato. Non è detto che da qui a fine anno degli oneri messi inizialmente come previsione si aumentino in questi due mesi da quando è stato predisposto il bilancio. Gli anziani
La riduzione non è perché si sono dati meno servizi, ma difetti ci sono stati, sono stati pagati questi servizi con dei voucher, magari se volete l'assessore della partita è più competente, che l'anno prossimo non ci sono, saranno sicuramente molto inferiori, per cui dovremo con il nostro bilancio andare a sopperire a quei soldi che sono stati finanziati con i voucher, quindi quei 20.000 li dovremo rimettere. Dei voucher dalla regione, credo che l'anno prossimo, proprio non si mai. Sul discorso delle alienazioni abbiamo proceduto e stiamo monitorando attentamente la cosa, ma visto che nel 2011 quadriamo senza la necessità di alienare per rispettare il patto, non era fondamentale avere l'entrata nel 2011, perché poi dopo nel 2012 non l'avevo più, per cui verificato che il patto era comunque 2011 rispettato con le risorse che siamo riusciti ad avere durante l'anno 2011 e con i risparmi di parte corrente, non abbiamo accelerato quello che è la fase, le procedure di alienazione, ricordando anche che non è così facile alienare, perché la situazione economica è chiaro, evidente a tutti. Quindi il bilancio è diminuito, i voucher l'ho detto, la nazione l'ho detto, poi lunedì, come d'accordo con la richiesta di non facciamo ma cominciamo lunedì con una pre-commissione dove discuteremo sulle cose macro che poi andremo a definire nel passaggio successivo. Grazie.
Grazie. L'assessore Ruina per il voucher.
Se vuoi un chiarimento ulteriore rispetto alla questione dell'assistenza domiciliare anziani. L'assistenza domiciliare anziani, così come l'assistenza domiciliare disabili, si compone di due voci. Una è sul bilancio comunale ed è questa. La seconda è sul bilancio del piano di zona. Sostanzialmente una parte è finanziata tramite i voucher. Essendo diminuiti i trasferimenti sul piano di zona, questa voce, che quest'anno ha contribuito a rendere più bassa la nostra spesa rispetto al preventivato, l'anno prossimo rischia di renderla più alta, perché avremo sui piani di zona una riduzione, vado a memoria, che è stata presentata tra l'altro in commissione mercoledì, una riduzione del 30% di questa spesa sui voucher. Questo è il motivo per cui quest'anno fortunatamente siamo riusciti a risparmiare, e l'anno prossimo su questa voce, e l'anno prossimo probabilmente troveremo un incremento.
Grazie. Bene, consigliere Sava per dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Valutato, esaminato questa ultima variazione e in generale il bilancio del Comune, non possiamo che esprimere anche una valutazione di tipo politico prima di quella di voto, e cioè che siamo convinti che in un momento di crisi come l'attuale, nel quale le amministrazioni locali sono pesantemente coinvolte con la necessità di rispettare patti di stabilità particolarmente onerosi, che sono peraltro derivati da una politica più generale di tipo europeo, possiamo dire che dal modo in cui i governi locali reagiscono a questi provvedimenti di austerity ci si fa un'idea della loro cultura politica e del loro progetto che hanno anche sulla società. In sostanza potremmo dire che dimmi come tagli, o meglio cosa proponi per reagire alla crisi, e ti dirò chi sei, che politica hai. Questo ente, riguardo a nostro avviso, ha mantenuto una politica tremontiana di austerity, di contenimento delle spese,
non ha assunto nessuna iniziativa che non fossero le alienazioni immobiliari, peraltro rimaste infruttuose, per costruire una politica di bilancio che non fosse quella, appunto, diceva, di un'austerity tremontiana. Non ha pensato a forme di diversificazione della spesa, ovvero sia a forme di organizzazione dei servizi che coinvolgano la società civile e che ad esempio concorrano a ridurre la spesa corrente attraverso esternalizzazione di costi, di spese. Questo avrà una notevole influenza non su questo bilancio, ma sui prossimi, in cui il saldo finanziario misto sarà sempre più difficile da rispettare e probabilmente non basteranno le misure assunte finora. Se le alienazioni non andranno in porto, e purtroppo la politica di questo comune è tutta fondata ancora su quelle, vedo la cosa ingrigirsi. Mi sembra che anche i sindaci non la pensano, i revisori, non la pensino in modo molto diverso, raccomandano un'attenzione alle entrate, perché anche lì le entrate sono in relazione alle spese. Se quindi troviamo modalità diverse di diversificare la spesa, che coinvolgono di più, come dicevo, la società civile, questo non potrà che portare un beneficio sul bilancio comunale ed esprimere una forma di politica di welfare society che questo comune deve sapere esprimere, e non quella tradizionale di welfare state che sta mostrando tutti i limiti a livello non solo nazionale ma europeo. Per cui è bene che si siano mantenuti certi servizi, ma vedo che comunque con certe riduzioni, con certi piccoli tagli, e la situazione nel futuro così impostata non mi sembra molto favorevole. Quindi il nostro voto, poste queste premesse e poste le premesse che questa variazione anche sul 2012, ma comunque l'impostazione del bilancio in sé contiene, in sé ha, non può trovarci d'accordo, perché secondo noi andrebbero prese misure diverse, quali quelle a cui ho accennato prima e sulle quali potremmo finalmente magari qualche volta discutere in modo un po' più aperto. Come d'altra parte mi sembra che anche in quel consiglio straordinario, noi assenti, sia stato dato mandato al sindaco di verificare forme di collaborazione in senso orizzontale con altri enti, noi aggiungeremo in senso orizzontale con altri soggetti che non siano semplicemente quelli pubblici. Questo anche vista l'incapacità, derivante dall'impossibilità si dice, ma io dico dall'incapacità, di progettare e di sviluppare nuove iniziative per il futuro di Sondrio. Questo lo vediamo in particolare sul tema delle opere pubbliche, che pure sono importanti. Per cui il nostro voto in questa fase non potrà che essere quello di astensione, chiedendo peraltro che si dia una svolta a questa impostazione di bilancio che, così come va avanti, non ci sembra promettente per il futuro.
Grazie. Consigliere Zanesi.
Per dichiarazione di voto anch'io. Non ho capito dall'intervento del capogruppo Sava, simpaticamente, se la critica era rivolta al comune di Sondrio rispetto all'assessore Busi o era un'autocritica rispetto al livello nazionale tremontiano. Diciamo che forse contiene entrambe le cose. Fatta dal rappresentante del PDL, mi fa piacere che quella a livello nazionale sia efficace. Per quello che riguarda Sondrio, ci sono adesso nuove maggioranze, però ecco, al di là di questa constatazione che mi pare però positiva nella critica così a un certo tipo di atteggiamento che comunque era di conservazione anche a livello nazionale. Io credo che nel Comune di Sondrio ci sia una tradizione attenta a queste cose, della tradizione nel senso della prudenza sui bilanci che ha contraddistinto, direi, un po' le amministrazioni anche del centrodestra nel passato. C'è un peccato originale ulteriore che noi continuiamo a dire, che è quel famoso 2007, mi pare di capire, e che certamente ha condizionato tutti i bilanci del Comune e qualunque amministrazione in questi momenti. Credo che non ci siano questioni di parte politica. Abbiamo visto i sindaci muoversi da tutte le parti perché i bilanci, che sono poi alla fine le strutture portanti di tutte le possibilità che ci sono a livello amministrativo, tant'è che parliamo di riduzione delle istituzioni, non da un punto di vista della efficacia democratica delle istituzioni e quindi di un discorso istituzionale puro, ma ne parliamo quasi sempre solo perché dobbiamo risparmiare, e questo è un grave errore, perché è frettolosità che potrebbe portare anche a dei tagli negativi. L'esempio delle province, che prima dicevamo, è come è stato impostato, è nato sulla questione non se è valido o no l'istituzione provincia, ma tagliando le province abbiamo tot che arriva nelle casse. Al di là di questa divagazione, però, mi pare di dover dire alla fine del discorso che il patto di stabilità è stato molto pesante, che da un po' di tempo cerchiamo di lanciare la questione dei comuni virtuosi, e nei comuni virtuosi Sondrio è stato evidenziato, esiste. Se non si sbloccano queste cose non è possibile pensare anche in futuro, e lo dobbiamo fare insieme, io su questo credo che ci sia bisogno anche del concorso di tutte le intelligenze che ci sono qui dentro, sarebbe un errore non considerarle, però io credo che ci sia proprio oggettivamente questa situazione che ogni anno, tant'è che io ho coniato un po' il termine che l'assessore passerà alla storia come mister patto di stabilità. Io penso che quello sia veramente la situazione difficile. Guardiamo però le scelte che abbiamo fatto. Abbiamo conservato nei settori scelte politiche, quindi servizi sociali, a livello di istruzione, a livello di parecchie questioni, uno standard che direi è accettabile per quello che riguarda la nostra città. Certamente si può fare di più, si possono anche dipingere alcune scuole, per esempio dare un po' di vivacità, creare nelle scuole le manutenzioni più precise, però a un certo punto abbiamo capito che in questa situazione bisogna fare alcune scelte importanti. Il problema vero è che ci troveremo tutti quanti di qua e di là in prospettiva su questi settori a combattere, perché i tempi saranno molto più allarmanti per il futuro, ma non il futuro molto lontano, l'anno prossimo, quello che quest'anno era il bilancio per esempio dei servizi sociali. Credo che dovremmo difenderlo con delle creatività che dobbiamo insieme scoprire e andare magari a parare, e su questo credo che l'opposizione, la minoranza in questo caso, meglio perché si mette meglio anche in questo clima nuovo, debba seriamente ragionare insieme a noi e concorrere affinché queste cose siano affrontate in nome dei cittadini. Ed anche il discorso sulle istituzioni, che riprenderemo fra un momentino, che credo che ci veda vicini, che dovrebbe in qualche modo in questo momento essere un grande momento di unitarietà di chi rappresenta una città in un momento di difficoltà. Lo sta facendo a livello di governo sulla disperazione economica, forse potremmo farlo più facilmente noi su quelli che sono i conti che ci sono, i soldi a disposizione, su scelte politiche che comunque dovremmo insieme affrontare in termini ancora più drammatici. Abbiamo cercato di chiedere anche con qualche mozione nel passato, direi, di liberare alcuni vincoli, non credo che in questa situazione siano facilmente raggiungibili questi obiettivi, però ecco, In questo momento credo che sì, si può fare il gioco di chi è maggioranza e di chi è minoranza, però credo che una cosa vada riconosciuta: il bilancio del Comune di Sondrio è un bilancio sano, che ha conservato, per quel che doveva conservare ancora, gli elementi di qualità. Il problema è la prospettiva di questi anni che verranno, sia che ci sia questa amministrazione di questo colore, sia che ce ne siano altri, perché non illudiamoci che non ce n'è mica per nessuno.
Grazie. Bene, se non ci sono più interventi, pongo in votazione la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2011 e variazione al bilancio pluriennale. Ci sono astenuti? Favorevoli? Contrari? Per verifica, nessuno. 23 favorevoli, 8 astenuti. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chiedo se ci sono astenuti. Uno solo. Bisogna votare l'immediata eseguibilità. Astenuti. 6. Favorevoli?
25.
Bene. 25 favorevoli, 6 astenuti. Passiamo al prossimo punto, approvazione del regolamento per l'istituzione e per il funzionamento del Consiglio Tributario. La parola di nuovo all'assessore Busi.
Grazie. Per motivare la presentazione di questo regolamento, prendo spunto dal dettato del decreto numero 138 dell'agosto 2011 e le modificazioni di settembre 2011 numero 148, che recitano: hanno ulteriormente rafforzato l'obbligatorietà dell'istituzione dei consigli tributari, sancendone inoltre alcuni caratteri di relativa indipendenza dal comune dai comuni che lo hanno istituito. La sostanziale obbligatorietà viene determinata affiancando l'esplicito obbligo di adempiere già enunciato nel decreto 78 del 2010 articolo 18, una penalizzazione di natura economica per i comuni che non costituiranno entro il 31 dicembre 2011 il Consiglio Tributario. I comuni inadempienti infatti non avranno la possibilità di avere l'incremento da 50 al 100, non avranno la riduzione del patto dovuto all'entrata dalla Robin Tax, avranno degli indicatori famosi di virtuosità non in regola, per cui l'obbligatorietà di arrivare prima di fine anno ad avere questo regolamento, che non vuole essere il Vangelo ma ha recepito quello che la norma proponeva, quello che erano regolamenti che già esistevano, e quindi si è fatto come buona cosa prendere quelle che erano le norme che venivano dettate. E l'ultimo punto che parla, che poi magari quando vediamo i contenuti di questi 9 semplici articoli, che prevede, quando parliamo di gratuità della cosa, dice: previsione di impegno dei componenti a titolo gratuito in stretta osservanza delle prescrizioni di assenza di oneri aggiuntivi, nel senso che tu lo devi istituire, non puoi avere oneri aggiuntivi per quanto riguarda il bilancio, di conseguenza ovvia è la, se possibile, gratuità. Poi esistevano due comuni che l'hanno già adottato, due scuole di pensiero diverse. Io sono stato a un convegno di ANUTEL, che è l'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali, in cui aveva annunciato la stesura di un regolamento tipo che però mi è arrivato solo ieri, quando alla fine avevamo già predisposto il nostro, e mentre prima dichiaravano che sarebbe stato un modello unico tipo, ne sono arrivati due. Di questi due c'è, diciamo che uno rispetta quello che rispecchia quello che abbiamo adottato noi, ma la differenza tra i due è: uno è che la composizione di questo consiglio tributario avvenga con membri esterni, mentre l'altro è la composizione con membri interno, cioè, per semplificare, membri interno, loro dicono, e lo recito, l'utilizzo del il dirigente responsabile del servizio tributi, il comandante della polizia municipale, il responsabile del servizio edilizia, la responsabile del servizio anagrafe, la responsabile del servizio commercio. Questi dovrebbero essere i componenti interni al comune che compongono questo nascente consiglio tributario, che di fatti ha anche una sua logica, perché se immaginiamo quello che dovrebbe essere l'attività di questo consiglio tributario, ricevendo dalla parte dell'agenzia delle entrate un 7.30 piuttosto che un 1, piuttosto che, chiaramente potranno sulla base delle loro conoscenze e quant'altro dire, però le informazioni e il coinvolgimento per poi dare delle risposte o completare la documentazione con elementi di verità e supportati, dovranno sicuramente coinvolgere queste figure, che sono quelle che hanno all'interno del comune la conoscenza di quegli aspetti che vengono richiesti dall'attività di questi consigli tributari. L'altro invece prende quello che abbiamo preso noi per questa prima battuta, ma ripeto, lo adottiamo per evitare l'incorrere in particolari sanzioni. Quell'altro, che è esterno, recepisce pari pari quella che è la norma e dice requisiti in controllabilità, praticamente come il nostro, che dice vabbè, deve essere un cittadino che ha i diritti civili, non ha avuto condanne, deve avere un diploma di, però poi fa le esclusioni: non possono far parte del consiglio tributario se nominati, decadono immediatamente i parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali, i funzionari ed impiegati in servizio all'agenzia fiscale al CUD distretti, i componenti e i segretari delle commissioni tributarie di qualsiasi grado, i magistrati in attività di servizio, i soci di amministrazione dipendenti di Equitalia e delle società di questo partecipati, coloro che in qualsiasi, praticamente hanno escluso tutti, quindi non si sa chi potrebbe. Quindi diciamo che proponiamo questa sera, e anche tutti questi due, guardate caso, sono 9 articoli, immagino che il nostro sia 9 articoli, l'altro ce n'ha uno in più, 10, perché c'è una norma finale, però sono perfettamente uguali, tranne questa differenza, entrambi parlano di gratuità del servizio. Quindi ripeto, noi questa sera andiamo a approvare questa proposta di regolamento, che vuole essere il più semplice possibile, ci mette al riparo di qualsiasi rischio di qualsiasi natura che è previsto nella norma. Poi dico anche che al convegno che c'è stato, che ce l'ho qua, al Palazzo della Regione, qua, che c'è stato 10 giorni fa, in cui c'era l'Agenzia dell'Entrata e c'era IFEL e ANCI, dove abbiamo discusso di questa cosa, il direttore dell'Agenzia dell'Entrata approvato il regolamento, poi con l'inizio dell'anno successivo ci sentiamo per vedere quale saranno, una volta istituito, le modalità per l'attivazione di questa attività. Quindi stiamo facendo tutti i passaggi necessari, qualora dovessero emergere delle necessità di dover modificare qualcosa all'interno di questo regolamento, credo che un passaggio di commissione piuttosto che il primo consiglio comunale è utile, adegueremo, anche perché, ripeto, le cose da dover inserire sono, prima sembrava fosse una tipologia sola, poi alla fine abbiamo visto che ci sono posizioni diverse, quindi bisogna capire quale sia la più opportuna. Io personalmente sarei quella di fare un discorso interno, anche perché chiaramente se poi devo arrivare prendo qualcuno che poi va ancora a rompere e coinvolge la cosa, credo che se mai la votassimo, credo, a mio parere, il più, però ne discutiamo, l'importante è che ci sia questo regolamento e che siamo a posto per quello che riguarda la norma e quello che prevede la legge, poi l'effettiva attività e funzionalità dovrà essere sicuramente gestita con più calma. Ecco, questo era quanto dovevo dire di questo regolamento.
Grazie. Consigliere Sava.
Grazie Presidente. Sono lieto per un verso che l'assessore Busi abbia posto tutti i limiti di questo regolamento, perché un conto è istituire il Consiglio Tributario a cui siamo tenuti per legge, ma altro conto è istituirlo con questa modalità. Già noi nell'esame di questo regolamento avevamo fatto diverse considerazioni che adesso risento dalle parole dell'assessore Busi. Cioè, un organo che abbia quale obiettivo quello dettato dall'articolo 1, cioè di coadiuvare gli uffici finanziari nell'accertamento di redditi e assoggettati ad imposte, con particolare riferimento ai redditi non denunciati, e che svolga questo ruolo con l'esame delle copie delle dichiarazioni fiscali, chiedendo documenti sia agli uffici del Comune che alle altre pubbliche amministrazioni e incrociando dati, raccogliendo dati desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva, utili ad integrare gli elementi, sto leggendo l'articolo 2, che esamini addirittura le segnalazioni relative agli avvisi di accertamento che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate devono inoltrare ai contribuenti residenti nel territorio comunale. Cioè, mi capite che questo è un ruolo che richiede delle specifiche competenze tecniche. Quando poi andiamo a vedere quali sono i componenti di questo Consiglio Tributario, vediamo che è un soggetto innanzitutto politico, perché i suoi membri sono eletti dal Consiglio Comunale, distinguendo addirittura fra maggioranza, minoranza, due indicate dall'opposizione, che come requisiti abbia tutti i requisiti di questo mondo, tranne quello di essere dei competenti in materia. Perché non possono far parte di questo Consiglio persone che svolgano attività di assistenza e rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli uffici finanziari, e neppure dipendenti del Comune, che pure sarebbero competenti e avrebbero a disposizione numerosi dati per valutare la congruità di certe dichiarazioni. Cioè, allora, per farla breve, se deve essere istituito si istituisca, ma non in questa sede, questa sera. Rinviamo al prossimo Consiglio. Abbiamo tempo fino alla fine dell'anno, per legge, per adottare istituire il Consiglio Tributario e regolamentarlo. Regolamentiamolo in maniera diversa, che i membri possano essere interni, che debbano avere certe caratteristiche e competenze tecniche, perché sennò andiamo a costruire un sistema che, uno, funziona, non ci serve un bel niente, due, che fa anche un po' ridere, perché sembra diventata l'istituzionalizzazione della delazione anziché diventare un soggetto che è capace, perché è tecnicamente in grado, di incrociare dati, di valutare redditi presunti o fatto così, obiettivamente, noi non ci sentiamo di approvarlo, questo regolamento. Per cui io chiedo veramente alla maggioranza, visto che il tempo c'è, E visto che il prossimo consiglio sarà interamente dedicato al bilancio, come è tradizione, di riportarlo in commissione, riadottare un regolamento di tipo diverso che sia più adeguato ai compiti che questo consiglio tributario deve avere in base alla legge, e quindi che sia una cosa che quantomeno non sia solamente un organo che bisogna adottare a tutti i costi, ma che debba essere anche qualcosa che sia serio e che funzioni, pur con tutti i limiti che le finalità dello stesso organo ci presentano, perché indubbiamente lascia spazio se non ben regolamentato, lascia spazio a divagazioni di qualche soggetto per cui va a fare accertamenti strani in capo a persone, così, proprio per non avere le competenze tecniche, diciamo, non diciamo per altro, diciamo per quello, ma quantomeno andare a restituire qualche cosa che sia valido e non così abborracciato e non funzionante.
Il sindaco ha chiesto la parola.
Io credo che sia assolutamente corretto che io chieda al consigliere Sava di portare in votazione questa sera questa delibera, perché alla fine tutte queste cose che stanno accadendo, e ce ne sono altre, testimoniano una modalità di lavoro che è perlomeno sorprendente, perché alla fine quello che sembrava certo 15 giorni fa viene sistematicamente smentito 15 giorni dopo. Allora credo che sia buon senso incominciare a mettersi a posto con questo, dicendo noi approviamo. Poi sia assolutamente necessario, e condivido questa sua scelta, che in una commissione successiva si modifichi, e abbiamo tutto il tempo per farlo, il regolamento. Anche perché queste posizioni che ha rappresentato Busi sono oggettivamente due posizioni che fino all'altro giorno erano assolutamente sconfessate, o meno una delle due era assolutamente sconfessata. Evidentemente l'ANCI è intervenuta segnalando le cose che lei ha evidenziato, ma che mi paiono assolutamente evidenti, cioè se si vuole migliorare il sistema di controllo degli enti locali è evidente che le strutture devono essere assolutamente organizzate all'interno, anche perché l'opzione altra, in cui si diceva che bisognava prendere soggetti esterni, comportava un lavoro simile, se non peggiorativo, in cui quei soggetti esterni, per avere dal comune tutte le indicazioni, per vedere, avere elementi di verifica, dovevano accedere a quegli uffici. Quindi io ritengo che questo sistema strutturato all'interno del comune sia la soluzione migliore, ed è passata l'opzione ANCI, ma è passata la settimana scorsa o è arrivata adesso, perché quando anche le riunioni che sono state fatte dicevano l'interpretazione si pensa, si ritiene che forse sarà questa, sarà quell'altro. Io, siccome dico che fra pochi mesi, quella questione che per esempio sui rifiuti noi davamo per assodato è stata ulteriormente cambiata e ci mette nelle condizioni di dover fare un'altra scelta, ma di doverla fare, dicono loro, entro 3 mesi, entro 4 mesi, entro marzo. Ma è credibile che le cose che il Comune ha fatto qualche mese fa siano sistematicamente cambiate? È un lavorio defaticante da parte di tutti gli uffici. Io credo che preparare adesso questa delibera ci toglie il peso di dover inserire dentro questa cosa per dicembre, visto che abbiamo scelto di mantenere la tradizione, secondo me corretta, di preparare il bilancio entro dicembre, di attenersi in quel consiglio comunale solo a quell'argomento. Questa sera proviamo e ci diamo tranquillamente l'impegno attraverso la commissione, perché alla fine la prima parte del dotarci sarà normale, la seconda parte è delegato alla modifica del regolamento. Modifichiamo il regolamento all'interno della commissione, quindi almeno formalmente mettiamo a posto una cosa, perché tante volte i comuni virtuosi non vengono valutati nel merito dell'essere realmente virtuoso dei numeri, ma dalla quantità di carte che i comuni riescono a mettere in piedi. E voglio solo dire, la delibera che andremo a approvare dopo,
che era sulla questione della polizia locale, ha di fatto la stessa caratteristica, ci pone nelle stesse condizioni di questa, nel senso che allora i comuni hanno l'obbligo entro il 31 dicembre di dire che fanno qualche cosa. Noi andiamo incontro alle esigenze di Castione, andiamo incontro alle esigenze di Colorina e poi dentro in quella delibera diciamo, poi il comandante organizzando una struttura incomincerà a stilare il regolamento. Quindi di fatto oggi ci troviamo nella stessa condizione, approviamo questa cosa e demandiamo alla commissione, anche perché magari al di là di queste due indicazioni che sono arrivate magari arriverà ancora qualcosa di interpretazione dell'interpretazione. Allora noi mettiamoci a posto con questa cosa, poi nel merito abbiamo tutto il tempo per farlo. La stessa cosa la faremo nella delibera dopo, perché demandiamo al comandante di trovare le soluzioni più idonee attraverso un regolamento che deve essere modificato rispetto a quello che è vigente. Quindi secondo me ci troviamo, i comuni si troveranno sempre più nelle condizioni di applicare le cose, di votarle e poi di avere il tempo per approvarla, anche di fronte al fatto che l'unica cosa certa è l'incertezza. Allora mettiamo a posto quella carta e poi il regolamento ce lo studiamo, ce lo verifichiamo e secondo me questa è la soluzione che io propongo e chiedo anche a Sava, insomma a quelli che chiedevano magari di posticipare questa cosa, di scegliere questa via che mi sembra quella a cui le istituzioni, gli enti locali sono chiamati sempre più spesso.
Grazie.
Per completezza, quando ho cominciato Assessore a lavorare Busi. Su questo coso, la versione che arrivava era l'esterna, con l'esclusione di tutte quelle figure di competenza, di capacità, che dicevo, ma cosa faccio, fermo il primo passante dalla strada, vuoi fare parte della commissione, cosa... Era quella, poi ha cominciato, credo, il Comune di Bologna a inserire nel suo... Il personale interno, l'altro comune ha inserito invece personale esterno qualificato, quindi il direttore piuttosto che la finanza. A quel punto c'è stata la completa confusione di cosa dovevi fare. Cioè, la norma iniziale, se dovevi vedere la norma, è ancora quella che deve essere gente esterna, sono esclusi dipendenti comunali e cose di questo tipo. Poi adesso arriva da parte di ANCI, ANO, e ti dice: ma ci sono due possibilità. Vi mandiamo il campione tipo, questo è arrivato, ripeto, ieri, io sono andato al convegno 10 giorni fa e in regione la settimana scorsa, dove qua dentro i documenti sono quelli dell'esterno con esclusione di tutte quelle figure, poi dopo sono venute avanti queste cose. Se aspettiamo di avere la certezza, incorriamo nel pericolo di essere penalizzati. Io non vorrei prendermi la riduzione del 30% della roba in tasca quando sapremo quant'è, piuttosto che non avere, se facciamo qualcosa, il 100% rispetto al 30%, avere il parametro dei 10 parametri che è obbligatorio avere il consiglio e essere un comune non virtuoso e quindi incorrere in altre cose. Diciamo a gennaio o quanto il regolamento non dice che il giorno 2 gennaio parte e nominiamo i 5 che sono qua dentro. A dicembre dobbiamo rimetterlo in discussione, domani mi cambia ancora tutto, prendo sugli uffici su tutto il mese che siamo sorpresi con il bilancio, perché dobbiamo fare quello per un regolamento che ha, non posso dire, non lo dico cosa penso, però ecco.
Grazie. Consigliere Tacelli.
No, volevo dire solo questo, che effettivamente condivido il fatto che sia che è scritto male, ma per obiettive situazioni oggettive, non dipendenti dall'assessore, però ecco, volevo dare questo dato che è interessante. In Emilia-Romagna i comuni che hanno già intrapreso la via dell'istituzione di questo consiglio tributario, leggevano, hanno già fatto 12.000 segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, che hanno generato 20 milioni di imposte accertate, di cui 6,2 milioni di incassato, il che vuol dire un'entrata certa, insomma, un'entrata a favore di queste amministrazioni. Sarebbe anche interessante quindi vedere magari l'esperienza di queste amministrazioni, come hanno elaborato questo consiglio tributario e come hanno fatto a giungere a questi risultati, condividere quindi con loro magari questa esperienza tramite ANCI, IFEL ed affini.
Grazie. Altri? Consigliere Bortolotti.
Solo un brevissimo intervento. Prendo per buono quanto
ha detto il sindaco che la cosa verrà ridiscussa, perché a me è sembrato che sia il regolamento di un avallo della delazione, o no? È inutile girare attorno alle favole, o no? Se dobbiamo fare un regolamento di questo tipo non sono d'accordo. Se invece lo ridiscuteremo al suo interno e metteremo qualche puntino su lui, sono d'accordo. Grazie.
Grazie. Consigliere Sava. Molto brevemente, per raccogliere l'invito del sindaco, nei limitati poteri che ci è consentito, nel senso che non voteremo contro come preannunciato e quindi il nostro gruppo si asterrà, sulla base dell'impegno a una veloce e rapida revisione di questo regolamento. Grazie. Bene, consigliere Massera.
Sì, anche noi ci asterremo e credo che al di là di tutto, già in commissione comunque, da parte, in maniera trasversale, non solo da parte delle minoranze, erano emersi, anche da parte dei gruppi di maggioranza erano emerse delle perplessità su questo testo, lo ricordo bene, e quindi l'invito è sicuramente, prendendo per buono l'impegno del sindaco, a riportare in commissione quanto prima il testo e ad adeguarlo a quello che pare essere la linea che sta emergendo, che è quella sostanzialmente di dare la competenza a svolgere questo ruolo a chi davvero può dare un valore aggiunto, e quindi istituire delle figure interne mi pare la via più ragionevole, che può permettere a questo consiglio di svolgere anche una funzione di qualche rilievo. Io non sono uno di quelli che pensa che è comunque tempo perso, se lo si istituisce in un certo modo, altrimenti sì.
Grazie. Consigliere Limuti.
Intervento, Presidente, ma dato che mi pareva che l'assessore rappresentava anche l'esempio degli altri, di chi ha già adottato questo regolamento, rappresenta la possibilità di inserire i membri del Comune, di fatto nel requisito dell'articolo 5 non basterebbe togliere l'inciso dipendenti del Comune per dare poi la possibilità di individuare i dipendenti del Comune che abbiamo detto che gli altri hanno già adottato.
Un attimo, consigliere Zanesi.
No, io non volevo neanche intervenire, ma mi pare che dobbiamo assolutamente discuterne con più tranquillità di questa cosa, perché e mi pare che il rinvio in commissione sia corretto, perché io vorrei fare delle riflessioni più tranquille fra l'interno e l'esterno, perché non è che uno rassicura e l'altro no in senso manicheo. Ci potrebbero essere i pro e i contro dentro queste logiche. È chiaro che l'interno è importantissimo, ma attenzione che ci sono anche delle logiche che non sono esclusivamente di proprietà dell'interno o dell'esterno. È una cosa un po' delicata, quindi io vorrei discuterla questa cosa e approfondirla se è possibile in commissione.
Grazie. Bene, allora pongo in votazione l'approvazione del regolamento per l'istituzione e per il funzionamento del Consiglio Tributario. Ci sono astenuti? Nove. Favorevoli? Ventidue favorevoli e nove astenuti. Il regolamento è approvato. Passiamo all'approvazione dell'adesione dei comuni di Postalesio, Castione, Andevenno e Colorina alla convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale denominata Polizia Associata Operativa, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale numero 119 del 22 dicembre 2006 e l'approvazione degli indirizzi per la successiva revisione della convenzione. Parola al sindaco.
Questa proposta è stata oggetto di, a mio modestissimo parere, un'interessante discussione all'interno della commissione competente, perché, come cercherò anche di allargare nel mio intervento, sono emerse considerazioni interessanti che attengono un po' a tutti i temi che in qualche modo abbiamo affrontato anche in quel consiglio comunale, insomma, sulla questione della necessità di fare tutti insieme i migliori servizi nell'interesse dei cittadini. L'esperienza della polizia, di questa convenzione di gestione associata della polizia locale, è un'esperienza, direi, interessante, che va in quella direzione, cioè di riuscire a fare un presidio del territorio con le funzioni che competono alla polizia locale il più efficace possibile, che dia i risultati attesi. Certo, in molte occasioni alla polizia locale, e io non sono così d'accordo, c'è il tentativo da parte di altre istituzioni di coinvolgerla in funzioni che un po' distanti da quello che almeno io penso sui vigili urbani, no? Portandocela nel territorio del tribunale per consulenze, per disponibilità, per il tema della sicurezza. Il rischio è che alla fine un po' si snaturi la funzione di questo corpo di vigili per spostarla più in altre direzioni. Ma ancora la cosa più preoccupante è questo, che di fronte a deficienze o a limiti dagli altri, ma da un punto di vista numerico, si cerchi di coinvolgere un altro soggetto per incrementare i numeri più nella direzione del presidio del territorio. Però, detto questo, che è utile cercare di frenare, perché non interessa che la polizia locale, la polizia abbia più funzioni richieste dei cittadini che vogliono la loro presenza sulle strade, nei nostri quartieri, però alla fine comprendiamo che certe cose si fanno meglio insieme agli altri. A luce dell'esperienza precedente, in cui sostanzialmente il grosso è rappresentato dai comuni della Valmalenco con Berbenno, è emersa la richiesta di altre realtà, quali Castione, Postalesio e anche Colorina, di approcciarsi a questa esperienza. Non nego che molte di queste sono più legate al fatto che c'è un qualche obbligo di prepararsi entro il 31-12 del 2011 ad avere qualche cosa assieme agli altri comuni. Secondo me ho percepito un po' questa spinta, più che la spinta che mi piacerebbe condividere con voi e con i sindaci degli altri comuni, cioè di creare una struttura, ma soprattutto una modalità di lavoro che sia funzionale a lavorare meglio per dare la risposta ai nostri singoli comuni. C'è da dire, scusa Michele, c'è da dire che se Sondrio, da un punto di vista di pianta organica, dovrebbe avere 24 vigili o qualcosa del genere, adesso siamo a 17, quindi anche noi abbiamo numeri inferiori a quelli che sarebbero necessari. Ma neanche a farlo apposta, tutte le indicazioni non permettono assunzioni di nessun genere anche a questo settore. La questione poi è che ci veniamo a confrontare con altre realtà locali che tradizionalmente non hanno brillato per destinare anche parte delle loro risorse economiche a funzioni quali quelle del vigile comunale, della polizia locale. Ricordo che ogni comune dovrebbe avere un vigile ogni 1000 abitanti. La realtà che ci circonda è assolutamente diversa, nel senso che ci sono comuni che hanno 4000 abitanti e hanno un vigile solo, e altri comuni che non le hanno affatto. E credo che questo poi comporti alcuni limiti nell'organizzazione di questo strumento così importante. Quindi noi, con questo atto, quello che è nella convenzione, accettiamo, condividiamo che possono aderire a questa convenzione altri comuni. Però mi pare che si debbano affrontare alcune questioni. Intanto, aumentare la sensibilità dei primi cittadini, in ogni caso di quelle amministrazioni, al fatto che ci sia assolutamente bisogno di un intervento numerico più interessante, anche perché il comandante di Sondrio, che deve gestire, deve guidare, uso questo termine, una truppa, è utile che nella truppa ci siano professionalità che rispondono alle funzioni a cui sono deputati. Abbiamo invece figure che fanno un po' di messo, un po' di addetti magari a manutenzioni, e che bisognerebbe meglio qualificare in questo senso. L'altra questione è che attiene al comportamento. A noi come comune, l'abbiamo verificato e poi vi dirò questa questione anche l'altra settimana, noi siamo anche molto disponibili e riteniamo che sia anche quasi un dovere che il comune capoluogo metta disponibilità ulteriori, maggiori rispetto agli altri. Però vorremmo, come è accaduto sulla questione di Tresivio, perlomeno un riconoscimento di questo ruolo e non percepire che veniamo utilizzati a fronte del fatto che, vabbè, siamo convenzionati, perché le uscite sulla stampa, però la stampa in genere non riporta mai la verità, però ci sono, mi faceva percepire che più se diceva che vengono i vigili di Sondrio, però se danno le multe qui devono lasciare i soldi qua delle multe nel comune, cioè va bene, ma non è che dobbiamo andare a squarnire il nostro territorio e andare negli altri comuni a fare i servizi. Questo per dire che non è che ci interessano i soldi delle multe, ma ci interessa sicuramente che il Comune di Sondrio, per quanto riguarda un punto di vista amministrativo e economico, di tutta questa operazione non ne riceva un danno o non abbia a perdere. Si può rinunciare a 100 euro, ma evidentemente la valutazione deve essere fatta correttamente da un punto di vista economico. Dentro in questo impegno che tutti i comuni si sono presi è quello di prevedere che il comandante della polizia associata operativa, in questo caso il nostro comandante, assieme a delegati dei vari comuni, organizzi e cerchi di analizzare approfonditamente qual è la soluzione migliore, quali sono gli strumenti, perché alla fine la gestione economica di un'organizzazione di questo genere deve avere una partecipazione, una compartecipazione che renda la cosa sostenibile. Io mi permetto di dire che sarebbe interessante percorrere la via che ha dato a mio parere risultati interessanti, e faccio riferimento ai piani di zona, nel senso che tutti i comuni si sono messi insieme e devo dire che quello che hanno organizzato, in particolare sulle professionalità, sul personale che lavora negli uffici di piano, non incide sui costi del personale del comune, perché viene considerato un gruppo di lavoratori che sono assunti con quote partecipate dai vari comuni, ma dentro in un progetto. Nel momento in cui questo progetto dovesse essere non più condiviso, questo personale finisce la sua esperienza e quindi non è in carico ai comuni, e questo a mio parere potrebbe essere lo strumento che permette anche di implementare, di favorire la possibilità che altri comuni assumono, meglio, dentro in questa organizzazione mettono a disposizione non solo risorse economiche, ma risorse economiche per costruire quelle figure che servono a questo tipo di organizzazione. Qui dentro lo scenario dei vari comuni che hanno fatto richiesta vede per esempio il comune di Calorina, che casualmente ha lo stesso segretario comunale, la stessa segretaria comunale di Tresivio, che ha interpretato la sua domanda: io voglio chiedere al comune di Sondrio di mettermi anche insieme, di ottenere da lui qualche vantaggiosità sui servizi che i miei cittadini, il mio comune ha, sono disposto a pagare in base alle richieste che io farò di servizi, non di servizi. Credo che questo sia una modalità condivisibile, interessante, ma che possa essere necessario ulteriormente passare a quella proposta che io ho fatto. Però è in itinere. Io direi che è utile che tutti i nostri territori, i nostri comuni, abbiano un sistema organizzato attorno alla polizia locale. Facevo riferimento prima a quello che era accaduto qualche una settimana fa, guarda il comandante, sono passate una settimana, vero? In relazione a tutto il sistema della videosorveglianza. Devo dire che, a parte di fare i ringraziamenti al nostro comandante che si è messo a disposizione, ma anche il Comune di Sondrio ha messo a disposizione il suo comandante, non credo neanche remunerandolo, non so come va. Comunque venerdì, sabato e domenica, perché ha lavorato, ma ha lavorato in prefettura a organizzare la domanda che tutti insieme dovevamo fare per la questione dei portali di sorveglianza di accesso alla Valtellina, ne avete sentito sui giornali. E cos'è emerso? Che va bene, le comunità montane sono quelle che noi qui facciamo, paghiamo, loro hanno i soldi, peccato che non c'è struttura, e questa è la contraddizione che ho avvertito lì, che loro hanno i soldi, mettono 50.000 euro a testa, ma alla fine
dov'era il sistema di organizzazione che poteva permettere di preparare documentazione, di mettere insieme un progetto. L'aveva il comune di Sondrio, ma l'avevano anche, e dobbiamo riconoscere, quei comuni di Mandamento, Morbegno, Chiavenna e Tirano che hanno minimamente una struttura di questo genere. Allora, il passaggio ci dice che conviene metterci insieme, questo dà la possibilità di avere migliori professionalità, di avere anche dei numeri, scegliendo di averli, si può anche non, però la Regione Lombardia e anche altre tipologie di fondi te li danno, te li concedono se tu sai presentare un progetto che associa, che mette insieme. Questo è lo spirito che mi pare sia tra l'altro alla base di quel ragionamento che sta avvenendo anche in Val Chiavenna, che mi permetto di dire probabilmente è anche il frutto di queste cose che il Comune di Sondrio fa. E per tranquillizzare il Busi che non c'è, è chiaro che la condizione che giustamente pone lui e assieme ai dirigenti è che per il Comune di Sondrio i costi di questa cosa abbiano una ricaduta perlomeno non negativa sul Comune di Sondrio. Ricordate che tra esempio abbiamo fatto con la convenzione 19.000 euro, saranno pochi, saranno tanti, saranno così, però è chiaro che evidentemente hanno, gli uffici hanno detto quei soldi sono sufficienti a remunerare quel servizio che noi facciamo. Dall'altra parte avevamo detto che Tresivio aveva delle vantaggiosità ancora più importanti, ma a noi non interessa, non interessa che il Comune non abbia sicuramente elementi negativi. Credo che questo abbia questa caratteristica. Ultimo e concludo, l'inserimento di Postaresio e di Castione toglie anche quel limite che aveva l'associazione con Berbenno, perché potete immaginare che i nostri servizi partivano, attraversavano Castione, attraversavano Postaresio, dovevano viaggiare con le bende perché non potevano intervenire su situazioni che interessavano quei due comuni, e poi quando arrivati a Berbenno si scatenavano nelle loro attività. È chiaro che questo secondo me mette insieme lo sforzo che abbiamo fatto, poi come tutto noi le pensiamo, poi il Consiglio Comunale le approva, non le approva, ma poi il resto va in carico, e lo ringrazio agli operatori del nostro comune, con l'auspicio che siano talmente veloci di essere a Berbenno, ma contemporaneamente in Piazza Vecchia, perché se qualcuno lì non rispetta le regole è utile che si riesca a rispondere a tutte e due le esigenze. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi su questo? Tutti, consigliere Sava, rapidissimamente per esprimere la condivisione di questa forma di associazione che conduce a concentrare e a ridistribuire contemporaneamente le funzioni di polizia locale su più soggetti, su più enti, condividendole. Certo, è necessario disciplinare meglio e adeguatamente questa forma di convenzionamento, quindi l'indirizzo mi pare giusto, ci riserviamo e chiediamo che queste modalità attuative di questo convenzionamento vengano illustrate in commissione e approvate in un prossimo Consiglio Comunale. Grazie. Nessun altro?
Comandante, voglio dire, comandante, visto che è qua, se volesse intervenire, una volta che
bene, ringraziamo il comandante per l'opportunità che ci dà di finire un momento prima. Pongo quindi in votazione, scusate che devo trovare, l'approvazione dell'adesione dei comuni di Postalesio, Castione, Andevenne e Colorina alla convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale denominata Polizia Associata Operativa, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale numero 119 del 22 dicembre 2006 e approvazione degli indirizzi per la successiva revisione della convenzione. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Unanimità, contrari per verifica, nessuno. È approvato. C'è rimasto l'ordine del giorno che è stato presentato prima. A norma di regolamento devo
chiedere di votarne l'ammissibilità e poi ci sarà la possibilità di due interventi, uno favorevole e uno contrario, poi dovremo votarlo. Quindi votiamo prima l'ammissibilità. Ci sono astenuti? Favorevoli? Contrari? 4 contrari all'ammissibilità. Ventisette favorevoli e 4 contrari. Consigliere Mele.
Ma avete tutti letto l'ordine del giorno, per cui io farò una presentazione breve in linea con il comandante dei vigili, così almeno andiamo a mangiare tutti la nostra pizza. L'ordine del giorno si inserisce nel dibattito che ha avuto inizio con il Consiglio Comunale straordinario del 16 settembre scorso ed è il naturale proseguimento di un percorso intrapreso da questo consesso al fine di restare al passo con le riforme istituzionali in corso. Come già ampiamente ipotizzato, l'istituzione provincia di Sondrio corre il rischio di essere soppressa. Ciò avvenendo potremmo trovarci senza rappresentanza istituzionale eletta e magari con enti come la Comunità Montana e il BIM che per la loro struttura intrinseca non sono esattamente espressione della volontà popolare. L'ordine del giorno viene presentato a completamento di quello presentato da Sala e Bortolotti. Viene presentato senza nessun spirito polemico né di competizione. Siamo sempre più convinti che sia urgente e necessario far sentire ai livelli politici più alti la voce del nostro territorio, che da troppo tempo viene bistrattato e sfruttato nella sua parte più remunerativa. Il tempo è scaduto e la situazione politica ed economica in corso non ci consente né diatribe politiche né pericolose attese.
Grazie. C'è qualcun altro? Consigliere Sava, immagino con intervento contrario.
Sì, il regolamento prevede che possa esserci un intervento per ciascun gruppo, non è che ci sia uno favore o uno contro.
No, in questo caso, essendo un ordine del giorno presentato durante la seduta, il regolamento recita che è consentito un intervento a favore e un intervento contrario. Le dico anche...
Ma per la verità, sto leggendolo, dice approvata l'ammissibilità e verrà consentito soltanto l'intervento di un consigliere per gruppo, ciascuno per un tempo non superiore a 5 minuti e quindi il documento verrà sottoposto a votazione senza ulteriore dichiarazione di voto. È il comma 6 dell'articolo 31, nel senso che non voglio pregiudicare con il mio intervento altri interventi, che ci sia solamente una voce per tutti, per i gruppi di minoranza non mi sembra giusto e di fatto il regolamento non lo prevede.
Chiedo scusa, l'interpretazione del regolamento è come lei ha detto, c'è stato un errore nostro, quindi è possibile un intervento per gruppo massimo di 5 minuti. Consigliere Sava.
Io mi adeguo al volere della maggioranza che ha ritenuto di discuterlo, anche se io ritenevo non fosse opportuno, non fosse ammissibile. Dopodiché ho diritto di cittadinanza e di consigliere di esprimere il mio parere. Ma a parte queste battute, a me sembra che questo ordine del giorno non fosse ammissibile, a mio avviso, ma comunque... non è nemmeno approvabile, a nostro avviso, perché è già contenuto ed è limitativo rispetto all'ordine del giorno che abbiamo provato poc'anzi. Assolutamente. Di più, l'ordine del giorno che abbiamo provato prima aveva contenuti molto più ampi. Diceva e riconosceva che ai territori della provincia di Sondrio, oltre che a quelli di Belluno, Verbano, Cusio-Ossola, era stato già chiesto di considerare quali regioni rientranti negli obiettivi della Comunità Europea, quali aree naturali svantaggiate, nonché quali aree di frontiera. Ha una visione più ampia che semplicemente quello di questo ordine del giorno di dire confermiamo la provincia di Sondrio. Si inserisce all'interno del processo istituzionale di modifica dell'organizzazione territoriale degli enti intermedi, tant'è che dice che questo è un ente intermedio di area vasta nel caso vada avanti quella riforma costituzionale, di riconoscerlo come tale. Comunque, con tutte le funzioni che già ha, anche inserendola nella Carta delle Autonomie, che definisce il ruolo e le funzioni fondamentali in capo a province e comuni, che in un'ottica di federalismo sarà uno dei decreti che dovrà essere emanati in base alla legge quadro sul federalismo. Non esclude che venga continuativamente chiamata come provincia, perché chiede che la regione riconosca lo stato di territorio interamente montano alla provincia di Sondrio. Quindi è più ampio come orizzonte, ha degli elementi più ricchi rispetto a questo semplice ordine del giorno che dice mantenimento della provincia di Sondrio. Chiedere ai due rami del Parlamento che non si proceda all'eliminazione della provincia di Sondrio e alla Regione Lombardia di riconoscere alla provincia lo stato di territorio interamente montano. Questo l'abbiamo già deliberato. Che non si proceda all'eliminazione della provincia di Sondrio dipende da come verrà riorganizzato istituzionalmente il territorio e gli enti intermedi, ma i contenuti sono più moderni e aggiornati, quelli della delibera che abbiamo approvato poc'anzi, che ci proveniva dal Consiglio Provinciale, rispetto a questo ordine del giorno che mi sembra oggettivamente scarso, non è inserito nel contesto di modifiche istituzionali in corso, semplicemente ribadente un principio che deve esserci la provincia di Sondrio, che non era messo in dubbio neppure nel precedente, ed è per questo che io la reputo che fosse un ordine del giorno non ammissibile, perché reiterativo e limitativo rispetto al precedente che abbiamo già discusso. Per cui mi pare che così come formulato non aggiunga niente, anzi riduca il respiro del precedente ordine del giorno e non ci vede concordi.
Grazie, consigliere Zanesi.
Non, visto prima quello che si era detto, non mi sono preparato per iscritto, però mi ha un po' sollecitato l'intervento del consigliere Sa, il quale dice la parte è contenuta nel tutto. In sostanza dice abbiamo già approvato un ordine del giorno dove era contenuto questo stesso ordine, i contenuti erano un po' questi, quindi la parte vale più del vale meno del tutto, e quindi per questo non è, ma non è così. La parte non è una parte del tutto insignificante, perché, e qui vengo un momentino ad alcune considerazioni che escono proprio. Stavo un po' riflettendo, visto quello che ci sta accadendo intorno in questi mesi, a una frammentarietà pericolosa che esiste a livello istituzionale anche qui nella nostra provincia. Abbiamo visto l'iter che c'è stato in provincia, in regione, i protagonisti anche che si sono scambiati i ruoli, le situazioni che sono di confusione più che di chiarezza. Io credo che in questo momento tutti noi dovremmo richiamare noi prima di tutto, ma tutti quanti, anche le altre istituzioni, all'attenzione al bene della nostra provincia, cercando di chiarire con molta direi unità, con la maggiore unità possibile ai cittadini valtellinesi e valchiavennaschi che cosa vogliamo. E allora se dovessimo andare a vedere nel tutto, noi vediamo che a livello nazionale, per esempio, le province sono abolite da forze politiche particolari, per cui ci sono già delle contraddizioni fra le forze politiche. È per questo che io dico che bisognerebbe in qualche modo anche allargarlo, ma non in questo modo, anche essere ridondanti, ma in senso positivo. Secondo me qui mancano dei protagonisti veri. Si è parlato della politica, ma attenzione, la politica non la può fare una serie di istituzioni che poi tende a difendersi per una legge particolare, che tende sempre a difendersi l'istituzione che è coinvolta. Quindi anche un messaggio, per esempio, alle forze politiche che un consiglio comunale deve dare su questo, secondo me è anche di sveglia, facciamo politica, che siano le forze politiche a fare queste sintesi istituzionali, perché altrimenti non ne usciremo bene, presto e soprattutto con chiarezza, perché l'abbiamo vista dai primi momenti di dialettica anche fra ente provincia, ente regione e lo stesso comune nella precedente votazione. Io invece credo che questa rivendicazione sulla parte provincia noi la dobbiamo difendere, perché il senso della provincia di Sondrio è un po' diverso dal discorso nazionale sulle province. È un po', forse difficile chiarire, ma se difendiamo la provincia di Sondrio vuol dire che riconosciamo tutti quanti, e nessuno finora ha detto cose diverse dei vari gruppi, io prendo atto che qui c'è l'unità vera e che è importante, che la provincia è l'ente veramente che con 170.000 abitanti è quello che ci può rappresentare come termine di sintesi a livello territoriale, ma di istituzione forte nel rapporto in particolare con la regione Lombardia, perché questa sarà la questione che ci verrà addosso. L'avere approvato, almeno da parte mia, con così, tenendo conto di queste cose, il fatto del riconoscimento dell'essere interamente zona montana alla nostra provincia, significa proprio dare questa caratterizzazione dentro la territorialità lombarda, perché il primo risultato concreto che mi pare che è scaturito, pur con protagonisti diversi, è che la regione Lombardia non ha detto un sì a questa cosa, non ha assolutamente, quello che è stato presentato in regione Lombardia è stato rigettato. Quindi abbiamo già un punto di riferimento che questo discorso ce l'ha bloccato. Ma in regione Lombardia non abbiamo le stesse forze politiche che in qualche modo caratterizzano anche i gruppi qui dentro, per molti aspetti. Allora qualcosa bisogna che qualcuno riesca a portare avanti come sintesi generale, perché altrimenti ognuno farà il suo discorso. C'è anche l'aggregazione di comuni, noi diciamo al sindaco, giustamente come comune di Sondrio, tu lo devi portare avanti, ma accanto al sindaco dobbiamo fare in modo che si muovano tutti questi, io dico le forze politiche, perché non saprei chi indicare meglio ancora delle forze politiche. Una volta erano loro che facevano le leggi e facevano questi discorsi, non lo faceva il governo della sera, il giorno dopo arrivavano i piccoli comuni e cambiava. Una forza politica che deve governare deve sapere governare il territorio in tutti i suoi centri territoriali. E questo è un problema che dobbiamo sollevare, perché altrimenti noi rischiamo di continuare a fare dei giochetti che la gente non capisce. Io sfido in questo momento che cosa riesce a capire un nostro cittadino della nostra situazione istituzionale. Sa che non vogliamo la provincia, che non vogliamo abolire la provincia di Sondrio. Su questo diciamo che siamo tutti d'accordo, però andiamo insieme a spiegarlo a qualcuno che poi incide a livelli dove deve incidere. I piccoli comuni, abbiamo parlato prima, anche appena adesso, dei servizi che si stanno mettendo un po' insieme. Se non andiamo anche a fare parallelamente quel discorso con l'istituzione provincia, ma rischiamo di avere la paralisi interna prima ancora che andare fuori, perché i piccoli comuni, se presi così individualisticamente, si stanno chiudendo, i servizi stanno scadendo a vari livelli. Guardate che questo è un discorso vero di istituzioni, e noi l'abbiamo precisato già quel giorno di settembre. Il portare avanti questo credo che sia magari semplice, non ridondante, però che sia una delle peculiarità che deve arrivarci a dire: il Comune di Sondrio sta facendo queste iniziative. È chiaro che il sindaco a questo punto, a mio parere dovremmo aggiungere, deve convocare le forze politiche, non solo quelle istituzionali, e dire: ragazzi, qui c'è da difendere o no questa autonomia della valle, perché è su questo che si gioca il discorso, l'autonomia, tenendo conto di un'altra cosa, che la nostra è una zona montana che deve guardare ancora all'Italia e all'Europa, che non può permettersi di fare una zona di chiusura su un'autonomia, un autonomismo asfittico, perché poi c'è anche un discorso di collegamento con gli altri. Quindi queste cose vanno poste, e vanno poste a livello più generale, e la sintesi bisogna che qualcuno la tragga, non potremmo essere noi da soli. Se la provincia e il comune di Sondrio e la regione Lombardia hanno tre posizioni dove gli stessi gruppi si smentiscono a vicenda con un'incoerenza, perché dentro le istituzioni ci si può anche muovere incoerentemente se non c'è una chiarezza più ampia fuori, perché dalle mosse che ho sentito io, che voi avete anche descritto, fra noi la provincia e la regione abbiamo fatto un po' una scena un po' che ognuno ha assunto un ruolo anche contraddittorio. Ci sono forze politiche a livello nazionale che sulla provincia dicono di no per risparmiare, parliamone, perché non è il risparmio solo, i municipi e gli enti locali sono state le istituzioni principali dove la democrazia si è difesa, e vogliamo difendere la democrazia solo i tagli, perché qui si tratta poi di mettere istituzioni che hanno un rapporto con la gente, non solo nel dividere le spese e nel gestire il territorio, ma anche di rappresentanza dei cittadini, e la provincia è l'unico, a mio parere, ma credo di tutti, ente che ci può difendere a livello di discorso rivolto verso la pianura e magari anche verso la zona montuosa dell'Europa, perché forse qualcuno forse non si sta accorgendo che c'è una grande esigenza anche di stati che si stanno un po' sfaldando, e c'è un bisogno anche di un'Europa politica diversa, dove la provincia di Sondrio può giocare un ruolo, credo, di confine estremamente importante.
Grazie. Bene, pongo in votazione l'ordine del giorno a firma di Zanesi e altri, oggetto mantenimento della provincia di Sondrio. Ci sono astenuti? Sava e Righi. Favorevoli? ...27 favorevoli, 2 astenuti, l'ordine del giorno è approvato. Prima di chiudere vi devo dare un'informazione che mi sono dimenticato di dare prima. Domani sera dalle 17.30 in avanti al Sacro Cuore c'è la festa per San Mateus, ci sarà delle proiezioni del viaggio effettuato e poi la cena alle 19.30. Ecco, poi abbiamo... quasi finito, ma ce ne sono ancora, i calendari sempre di San Mateus per il 2012. Grazie e buonasera a tutti.